Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale. E cominciamo con l'appello, passo la parola al dottor Corradi Tommaso.
Grazie. Diace Enrico.
Presente.
Bacchelli Susanna.
Presente.
Borsari Massimiliano.
Presente.
Casarini Elisa.
Presente.
Diaci Marzia.
Presente.
Dotti Davide.
Presente.
Fabbri Mauro.
Presente.
Fracavallo Alessandro. Paltrinieri Annalisa,
presente.
Silvestri Alves,
presente.
Tioli Claudio,
presente.
Zanardi Matteo,
presente.
Ferrari Marco,
presente.
Carretta Federico,
presente.
Fieni Federico,
presente.
Turci Simone, assente. Zanotti Diego,
presente.
Bene, siamo 15.
Scusate ancora, cominciamo col numero 1 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto immediate cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina, per dire no a tutte le guerre e no alla corsa al riarmo. Passo la parola al dottor Corradi Tommaso.
Sì, no, solo per specificare che in data odierna è pervenuto un nuovo testo dell'ordine del giorno, assunto al protocollo comunale con numero 2813 del 29/02/2024, pertanto a norma dell'articolo 42 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, lo stesso viene posto in discussione e votazione in sostituzione del precedente, in quanto collegato al medesimo argomento. Si specifica che il nuovo testo è già stato trasmesso a tutti i consiglieri in visione e lo stesso reca la sottoscrizione del capogruppo del gruppo Essere Comunità Marco Ferrari e del capogruppo del gruppo consigliare Noi Lista Civica Matteo Zanardi. Grazie.
Passo la parola al consigliere Carretta Federico per la lettura.
Buonasera a tutti, grazie Presidente e grazie anche al gruppo Onelista Civica per aver accettato di condividere questo ordine del giorno congiunto. E procedo alla lettura e ho giusto due appunti in mezzo di citazioni che mi sembravano inerenti da poter includere nella trattazione. Oggetto: immediato cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina per dire no a tutte le guerre e no alla corsa al riarmo. Premesso che la guerra è tornata ad essere uno strumento di regolamento dei conflitti, mettendo a rischio la sopravvivenza dell'umanità e del pianeta. Ormai le guerre si susseguono con ritmo e intensità crescente. Iniziano ma non finiscono, alimentando solo la fiorente industria e il commercio immorale di armamenti. Stati e governi sembrano aver perso la capacità di prevenire e gestire i conflitti mediante gli strumenti della diplomazia e della politica, con i quali far applicare e rispettare le convenzioni e il diritto internazionale. La conseguenza è che la guerra e la barbarie sono nuovamente tornate a essere le uniche opzioni in campo. Considerato che ha preso corpo l'idea che l'ordine mondiale debba essere basato sullo scontro e la competizione tra blocchi e non sulla collaborazione e la giustizia tra i popoli. Citando Blaise Pascal, non potendo far sì che ciò che è giusto fosse forte, si è fatto sì che ciò che è forte fosse giusto. Le Nazioni Unite, come espressione di tutti i popoli del pianeta, sono umiliate e il diritto internazionale è sostituito dalla forza della potenza militare, preludio della guerra globale, nella barbara logica del più forte. Nella guerra globale nessuno è disposto a perdere, ma nessuno ne uscirà davvero vincitore. I trattati internazionali sottoscritti e sostenuti dall'Italia rivendicano il privilegiare la risoluzione pacifica delle controversie internazionali, in ottemperanza all'articolo 11 della Costituzione, che afferma il ripudio della guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli, consentendo altresì, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. I fatti ci impongono di prendere posizione a favore della pace, contro la guerra come opzione, rimettendo al centro la diplomazia, l'azione negoziale e il diritto-dovere di rispettare il diritto internazionale e la giustizia nelle relazioni tra i popoli. Si compiono i 2 anni di guerra in Ucraina, con centinaia di migliaia di morti, milioni di profughi in fuga e un terzo del paese distrutto, con una situazione di stallo senza che alcuna seria iniziativa per una soluzione politica sia stata intrapresa per porre fine a un conflitto ormai decennale, iniziato già nel 2014 con l'occupazione dei territori delle province di Donetsk e Lugansk e della Crimea. Conflitto che ha provocato anche crimini di guerra contro la popolazione civile inerme. In Siria come in Yemen e come in Libia, dopo anni di guerra e di scontro, su quei territori tra potenze esterne, gli unici risultati, oltre alle vittime, sono stati la distruzione di secolari convivenze interreligiose e intercomunitarie e una situazione di instabilità che impedisce la vita ordinaria e lo sviluppo economico e civile. In Africa, guerre e neocolonialismo non hanno mai cessato di coesistere e di schiacciare le speranze di democrazia, di libertà e di sviluppo autonomo. In Medio Oriente si stanno consumando dei veri crimini di guerra, specificamente contro la popolazione civile. Dal 1967 l'occupazione israeliana dei territori palestinesi e l'espansione delle colonie rende impossibile la pace e la convivenza tra i due popoli e il riconoscimento dello Stato di Palestina. Tutto ciò premesso e considerato, esprimiamo una netta condanna dell'atroce attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e riconosciamo il diritto di difesa di Israele dagli attacchi, nel rispetto del diritto umanitario internazionale. Riteniamo invece atroce criminale, in assoluta violazione delle convenzioni di Ginevra, l'azione intrapresa dal governo israeliano con l'assedio della striscia di Gaza, i bombardamenti a tappeto anche su scuole, ospedali e infrastrutture, il taglio dei rifornimenti di carburante, cibo, acqua e medicinali. Tali azioni devono essere immediatamente fermate, ottemperando la sentenza della Corte di Giustizia Internazionale. Riteniamo parimenti atroce criminale la continuazione dell'occupazione militare russa dei territori orientali e meridionali dell'Ucraina, perpetuata per mezzo di crimini di guerra che colpiscono principalmente la popolazione civile inerme. L'elenco dei conflitti, delle guerre e delle violenze purtroppo non finisce qui. Aspiriamo che si concretizzi la costruzione di un percorso di pace globale, di cooperazione e convivenza tra i popoli, che porti a una società globale pacifica, non violenta, responsabile, per consegnare alle future generazioni un mondo migliore di quello che abbiamo ricevuto. La via per fermare la follia criminale delle guerre ed eliminare il rischio di un conflitto nucleare è il rilancio della cooperazione e la sovranità di tutti i popoli, del diritto internazionale e delle Nazioni Unite. Vanno eliminate vecchie e nuove forme di colonialismo, e la politica dei due pesi e due misure va abbandonata l'idea della sicurezza basata sul riarmo, sulla deterrenza nucleare e sui blocchi militari contrapposti, in favore di una concezione basata sulla sicurezza comune e su un futuro condiviso. Non ci sarà giustizia sociale e climatica, lavoro dignitoso e piena democrazia in un mondo sempre più in guerra, che usa le risorse per la morte e non per la vita, nella quale la giustizia, il diritto internazionale e umanitario vengono calpestati nell'impunità dei colpevoli. La guerra non è mai una soluzione e l'orrore non deve diventare un'abitudine. Mobilitarsi oggi per la pace, per il disarmo, per la non violenza, significa affrontare le sfide globali che abbiamo di fronte, pena la distruzione dei diritti, della convivenza, delle democrazie e del pianeta. Per queste ragioni il Consiglio Comunale, riprendendo lo spirito, i principi e i valori della Costituzione italiana, della Carta Europea dei Diritti Umani e della Carta delle Nazioni Unite, si impegna e impegna la Giunta a sostenere una politica di pace, di convivenza tra i popoli e di costruzione della sicurezza comune nel rispetto dei trattati internazionali e chiede al Parlamento e al Governo italiano di scegliere la strada della pace e di agire nelle sedi istituzionali per l'immediato cessate il fuoco in Ucraina e nella striscia di Gaza, la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, la fine dell'assedio e dell'isolamento di Gaza, il libero accesso agli aiuti umanitari e l'assistenza alla popolazione palestinese, la pacifica convivenza tra i popoli di Israele e Palestina, ponendo fine all'occupazione e alla violenza in Cisgiordania, la soluzione politica non militare della guerra in Ucraina, per porre fine all'illegale occupazione russa e per costruire le condizioni di libertà, democrazia, convivenza e sicurezza comune per l'Europa intera. La messa al bando delle armi nucleari, secondo i termini del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, entrato in vigore il 22 gennaio 2021, ratificato da 68 Stati del mondo, ma non ancora firmato né ratificato dall'Italia. Privilegiare soluzioni di pace ad ogni conflitto affinché si arrivi alla progressiva riduzione delle spese militari a favore della spesa sociale, sanitaria, per la tutela ambientale del territorio e per una difesa civile non violenta. La progressiva riconversione dell'industria bellica che sta traendo immensi profitti dalle guerre e dai conflitti armati. Il riconoscimento del diritto d'asilo e la protezione ai dissidenti, obiettori di coscienza, renitenti, disertori, profughi, difensori dei diritti umani, giornalisti, attivisti sociali e sindacalisti, vittime della repressione politica in ogni contesto e nazione. Il rafforzamento dell'azione umanitaria e di protezione dei diritti umani nei contesti di violenza strutturale, come Afghanistan, Myanmar, Nagorno-Karabakh, Iran, Sahara occidentale. Lo stanziamento dello 0,7% del PIL a favore della cooperazione allo sviluppo. La promozione di conferenze regionali di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite per ricostruire convivenza e sicurezza nelle regioni martoriate dalle guerre, che coinvolgono milioni di persone che vengono uccise, espulse dalle proprie case, impoverite e costrette alle migrazioni forzate. Firmato Marco Ferrari, capogruppo Essere Comunità, e Matteo Zanardi, capogruppo Lista Civica Noi.
Grazie. Dichiaro aperto il dibattito. Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Bene, buonasera a tutti. Volevo ringraziare chi ha scritto questo ordine del giorno per avercelo sottoposto, per averci dato modo di riflettere su questi temi che sono veramente molto importanti, molto attuali, ma soprattutto che hanno la necessità di essere affrontati in ogni sede. Abbiamo visto tutti quello che è successo quando i ragazzi tentano di alzare la voce, farsi sentire e dire: signori, questi temi vanno discussi, questo atteggiamento che avete di guerra sempre totale è sbagliato. Quindi credo che sia stato proprio molto importante parlarne in Consiglio Comunale e vorrei davvero ringraziare il gruppo Essere Comunità per avercelo sottoposto, ma soprattutto per averci dato la possibilità di condividerlo assieme e appunto di portarlo avanti e approvarlo condividendone i contenuti. Grazie.
Passo la parola al consigliere Tioli Claudio.
Diciamo che noi a Novi si è riuscito ad arrivare a questo punto con questo ordine del giorno grazie a un aiuto che ci è arrivato dall'esterno, cioè dall'esterno, dall'interno, perché è un novese anche lui, che ci ha così proposto di fare una manifestazione, più che altro di trovarci noi novesi per poterne parlare e poterne discutere. Da questa serata ne è nata poi è nata la proposta di farsi la manifestazione, ma anche di portarlo in questo consesso. Sono felice che Novi si sia mobilitata, che le associazioni si siano mobilitate e che insomma alla fine noi nel nostro piccolo comune riusciremo comunque, grazie anche a questa serata, a dare un'importanza sia a quella giornata e sia a quello che è veramente il problema della pace. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? passo la parola all'assessore Paltrinieri Annalisa.
Volevo solo aggiungere che mi è sembrato doveroso condividere quest'ordine del giorno, soprattutto dopo la manifestazione di sabato, anche perché abbiamo avuto la possibilità di vedere i ragazzi partecipare in prima persona. Devo dire che è stato anche molto, non vorrei utilizzare il termine commovente, però è stato veramente molto forte sentirli cantare e, come ho ripetuto diverse volte, vedere dei ragazzi di 12-13 anni cantare, credo, nell'uomo, credo negli esseri umani. Quindi per me è stato un messaggio molto positivo e questa deve essere la giusta continuazione, quindi non solamente in piazza, ma anche a livello di consiglio comunale, per cercare di arrivare con questo messaggio il più in alto possibile, far sentire che comunque ci siamo. Quindi a mio avviso è stato veramente doveroso ed è stata una linea di continuità su quello che è avvenuto.
Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Dotti Davide.
Grazie Presidente, buonasera. Anch'io ringrazio per questo ordine del giorno, perché per quanto consapevole che la nostra azione magari non avrà immediatamente un impatto forte, determinante, decisivo, però penso che l'indifferenza sia ancora peggio. Ricordo quando la Russia ha iniziato l'invasione, le sensazioni di incertezza anche fra me e i miei amici, perché noi non abbiamo ricordi, non sappiamo cosa vuol dire, però anche vedere che le guerre sono sempre state presenti, magari più lontane, però ci sono sempre state, e che quando le guerre iniziano, poi prima che terminino ce ne vuole, allora è importante non essere indifferenti, non accettare che questo sia il metodo principale per risolvere le controversie internazionali, ma quanto più auspicare che siano trovati altri metodi, altre strategie, altre strade. Quindi grazie per chi ci ha coinvolto nel non essere indifferenti.
Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Passo la parola al consigliere Zanardi Matteo.
Allora, io faccio una dichiarazione di voto, ne approfitto anch'io per dire due cose. Innanzitutto anch'io mi associo a tutti i precedenti interventi nel ringraziare il gruppo Essere Comunità di averci proposto e cercato comunque una condivisione. Appunto, come diceva Davide, l'indifferenza è una brutta cosa, soprattutto davanti a questi temi. Per quanto la guerra possa essere in Ucraina piuttosto che in Palestina e Israele o in tantissimi altri stati, io credo che quando scoppia una guerra anche in tutt'altra parte dell'emisfero è comunque dietro a casa nostra, perché tutti ne ricadiamo dentro alle conseguenze atroci che può provocare una guerra, sia dal punto di vista umano, di valori, ma anche dal punto di vista economico, sociale. E quindi appunto per questo io volevo solamente ringraziare ancora il gruppo Essere Comunità per avere condiviso, comunque averci proposto e essere arrivati a una condivisione con una forzatura, appunto come hanno già ribadito dopo l'evento che si è tenuto sabato scorso, dove era ancora più forte il dovere, io credo che era proprio un dovere arrivare in Consiglio Comunale con una condivisione congiunta di questo documento. Quindi grazie ancora.
Passo la parola all'assessore Casarini Elisa.
Sì, buonasera. Volevo solamente ricordare che, come veniva detto giustamente, letto nell'ordine del giorno, una delle conseguenze delle guerre è proprio le persone che devono lasciare il paese per salvarsi, per sopravvivere. Voglio ricordare come Novi di Modena, insieme agli altri comuni delle Terre d'Argine, siano stati in prima linea nell'accoglimento di questi profughi. Alcuni di queste persone sono tuttora residenti sul nostro territorio, sono stati accolti all'interno del nostro istituto scolastico e penso sia stato dato da parte dell'amministrazione tutto quello che era in potere per poterli aiutare. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Il consigliere, passo la parola al consigliere Zanotti Diego.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. E vorrei dare un ulteriore spunto di riflessione dopo la lettura di questo ordine del giorno, dopo il dibattito che ha scaturito anche l'argomento, come giusto che fosse, e anche un po' ripercorrendo anche i fatti di attualità che si stanno leggendo in questi giorni riguardo ai conflitti che sono in corso, riguardo anche le politiche che sia l'Europa in particolare e la NATO stanno adottando, vorrebbero adottare le politiche che si stanno adottando già da diversi anni, devo dire, soprattutto in Europa. Questo ordine del giorno è nato per dare un ulteriore rilievo alle iniziative, come diceva Claudio Tioli, il collega Tioli, alle iniziative organizzate qua a Novi sabato scorso, aderendo alla mobilitazione nazionale organizzata dalla rete italiana Pace e Disarmo, sia in piazza che in questa sala, con due inviati dai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente. E assume ancora più valore e importanza dopo le dichiarazioni di Ursula von der Leyen, secondo la quale una guerra in Europa non sarebbe imminente, ma non sarebbe impossibile. Io quando ho letto questa dichiarazione è una dichiarazione che fa rabbrividire, soprattutto perché è detta dalla Presidente della Commissione dell'Unione Europea, di un'Europa che è nata dal manifesto di Ventotene, che fonda i suoi valori sulla pace e la libertà. La stessa Presidente che in questi ultimi mesi di mandato sta impostando il potenziamento dell'industria bellica e che la inserisce pure nel suo programma elettorale per tentare la riconferma, anziché pensare eventualmente di dare finalmente senso e gambe all'idea originaria di Europa federale con un'unica forza armata dedicata al mantenimento della pace. È proprio di oggi un articolo di approfondimento di Avvenire in cui si legge che con l'escalation in corso dal conflitto in Ucraina a Gaza la spesa per gli armamenti in Europa è aumentata a dismisura. Sono 2.240 miliardi di dollari nel 2022, sono stati i profitti delle armi. È la prima volta che sono stati superati i valori di spesa per le armi dalla guerra fredda. Un F-35, perché era citato nell'ordine del giorno la spesa militare, con cosa si potrebbe sostituire, un F-35 costa come oltre 3.000 letti in terapia intensiva, e sappiamo cosa vuol dire venendo da biennio del Covid che abbiamo passato, che ha passato tutto il mondo. Un sottomarino costerebbe come oltre 9.000 autoambulanze. Sempre la von der Leyen afferma che i rischi di una guerra non dovrebbero essere esagerati, ma bisogna prepararsi. E tutto ciò inizia con l'urgente necessità di ricostruire, rifornire e modernizzare le forze armate degli Stati membri. E ancora dice che l'Europa deve spendere di più, spendere meglio, spendere in modo europeo. Uno degli obiettivi centrali in tal senso sarà quello di dare priorità agli appalti congiunti nel settore della difesa, proprio come abbiamo fatto con vaccini o con il gas naturale. Allora ditemi voi se tutto questo ha un senso e soprattutto se ci sono guerre giuste. Poi è giusto, assolutamente giusto, che si rispettino i trattati internazionali e che uno Stato aggredito si debba difendere. Ogni conflitto è in grado di concentrare benefici nelle mani di pochissimi e ripartirne i costi su tutta la collettività, prima di tutto in termini di vite umane e poi anche economici, più della corruzione. Quindi giusto se c'è solo la pace, nessuna guerra può esserlo. Ecco l'obiettivo di questo ordine del nostro ordine del giorno. Come Consiglio Comunale di Nove di Modena abbiamo il dovere di far sentire, di veicolare il desiderio di pace tra i popoli che ci arriva dai nostri cittadini, consapevoli che saranno altri al di sopra di noi chiamati a dover mediare e gestire i rapporti diplomatici tra gli Stati. Diceva bene il collega Dotti, è una goccia nell'oceano quello che stiamo facendo qui, però la facciamo, perché comunque è sempre meglio che l'indifferenza ed è sempre meglio che tacere. Sempre Avvenire pubblica in gennaio una ricerca di SVG in cui si registra che l'87% degli italiani è contro politiche militariste, un record da 15 anni a questa parte. Questo dato mette in evidenza il netto distacco che c'è tra l'opinione pubblica e le politiche militariste dell'Italia e dell'Europa. Concludendo, credo che sia giusto e doveroso da parte di chi governa un continente o uno Stato non alimentare illusioni, ma sarebbe sacrosanto indicare ai propri cittadini la strada da intraprendere per garantire pace, libertà e sicurezza reale, vera, e non quella data da rischi di guerre e per di più nucleari. Occorre essere costruttori di pace e rappresentare riferimenti positivi, a maggior ragione quando si guidano istituzioni nate dalla Seconda Guerra Mondiale, per scongiurarne altre. E invece, concludo con una banalità, ma che evidentemente non la impariamo mai, non è abbastanza banale, pare che la storia non insegni mai nulla. Grazie.
Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie, buonasera a tutti. Sì, anch'io mi associo a tutti gli interventi che ci sono stati questa sera, ringrazio proprio per questa occasione di dibattito e mi permettevo solo di aggiungere un'ulteriore riflessione che riguarda la salvaguardia anche della democrazia in Ucraina, cioè il tema che noi dobbiamo essere particolarmente attenti anche a questa situazione che ha già visto lo slittamento delle elezioni, quindi sostanzialmente un pericolo reale, insomma, che cambi l'assetto democratico del paese, perché non vorremmo, ecco, che si arrivasse a una situazione come quella che è stata la lunga guerra in Afghanistan, che poi tutto un tratto è stata sospesa, ha visto il ritiro immediato delle truppe e sostanzialmente il paese è caduto immediatamente in una situazione di così che conosciamo bene, e quindi diciamo che dal punto di vista proprio dell'iniziativa che doveva essere un'iniziativa di pace, di mantenimento dell'ordine, in realtà ha causato ben altro in quelle aree. Quindi sostanzialmente credo che la responsabilità del voto europeo, che è in arrivo, come giustamente il consigliere Zanotti ricordava, ci pone di fronte, insomma, delle scelte molto impegnative, perché è davvero una responsabilità dell'Unione Europea cercare di far parte della soluzione di questo conflitto e non essere causa e non essere appunto un ulteriore elemento di per arrivare davvero verso una scelta di pace, non una scelta nuovamente di riarmo e di in un ruolo internazionale che sembra quasi impossibile a livello diplomatico e di cercare quello che può essere una soluzione davvero giusta di queste situazioni, come di tutte le altre situazioni di guerra che ci sono sul nostro pianeta. Io ringrazio davvero per questo dibattito e permetto anch'io mi permetto di fare una citazione, la citazione di John Kennedy, che nel 62 si chiedeva che tipo di pace cerchiamo, una pace vera. I nostri problemi vengono creati dall'uomo e perciò possono essere risolti dall'uomo. Perché in fondo il legame che ci unisce tutti è che tutti abitiamo su questo piccolo pianeta, respiriamo tutti la stessa aria e tutti abbiamo a cuore il futuro dei nostri figli e siamo tutti di passaggio. Però sappiamo purtroppo che queste scelte del Presidente degli Stati Uniti l'hanno portato verso una tragica fine, quindi non vorrei che poi, diciamo così, fosse anche questa la conseguenza, diciamo, di chi davvero cerca la pace a tutti i costi. Grazie.
Passo la parola al consigliere Fieni Federico.
Io mi aggancio all'intervento dell'assessore Paltrinieri, che ha ricordato appunto che i ragazzi sabato durante la manifestazione hanno cantato, e mentre ho pensato a un intervento mi sono venute tante canzoni sulla pace, che appunto parlano di pace e contro la guerra, e quindi mi sono chiesto: vogliamo dare una possibilità alla pace? L'intento del nostro ordine del giorno è proprio quello, perché la pace non si può più tacere, non possiamo più permetterci di accettare compromessi sulla pace. Dovremmo mai aver capito che i migliori non si selezionano attraverso la guerra. Invece ci chiediamo ancora quante orecchie deve avere un uomo prima che ascolti la gente piangere. Quanti morti ci dovranno essere affinché quell'uomo sappia che troppa gente è morta. Sappiamo bene anche noi che arrivare al momento in cui non ci sia più nulla per cui uccidere o morire in una guerra sarà un percorso lungo e difficile, ma dobbiamo provarci ed è un gesto che dobbiamo fare tutti, come cittadini prima, ma a maggior ragione come amministratori. Nel 2023, rivela il Global Peace Index, il livello medio di pace globale è peggiorato per il nono anno consecutivo, e temo che lo sarà anche per il decimo, con un aumento delle morti dovute ai conflitti del 96% rispetto all'anno precedente, mentre tra il 2005 e il 2022, secondo dati UNICEF, sono almeno 120.000 i bambini uccisi o mutilati. Non possiamo più chiudere gli occhi davanti alle notizie che ci arrivano dai territori di guerra, che ormai si moltiplicano quotidianamente. Nascoste nelle mie parole c'erano alcune citazioni prese in prestito da canzoni per la pace che condannano la guerra e la violenza con l'uso delle armi. Tenco, Lennon, gli U2, De André, per quanto tempo ancora dovremmo cantare queste canzoni? Il tempo sta scadendo e tocca a noi stasera, lo dobbiamo chiedere a gran voce a chi ha davvero il potere di cambiare le cose. Magari penserete che sono un sognatore, ma non credo di essere l'unico. Nelle piazze eravamo tanti per la giornata nazionale di mobilitazione per il cessato il fuoco in Palestina ed in Ucraina. E credo che ognuno abbia il dovere di continuare a immaginare un mondo dove tutta la gente possa vivere in pace, facendo anche qualcosa di piccolo, ma di concreto, per poter realizzare quel sogno. Grazie.
Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Passo la parola al consigliere Carretta Federico.
Grazie Presidente. Ringrazio tutti i consiglieri che mi hanno preceduto per gli interventi che hanno fatto, in quanto tutti analizzano e mettono in luce diversi aspetti che sono tutti fondamentali e che riguardano appunto l'ordine del giorno che abbiamo condiviso. E volevo solo aggiungere dei dati che sono molto preoccupanti, recenti, e poi leggervi delle citazioni da dei brani, ma quando diciamo che quello che noi facciamo è effettivamente una goccia nel mare, però è importante, fondamentale. Non sono parole dette a vuoto, perché se noi guardiamo solo la giornata di oggi, nel mondo, in Palestina sono stati uccise stamattina alle 4, almeno 104 persone, sono state ferite 700 altre persone durante una sparatoria che è stata compiuta proprio mentre queste persone cercavano di raggiungere degli aiuti umanitari, e quindi questo si tratta di un crimine di guerra che è accaduto stamattina, ma come accade stamattina si ripete da giorni. Allo stesso momento in Transnistria, che è una regione separatista della Moldavia, nella giornata di ieri l'autoproclamato Parlamento della Transnistria ha chiesto alla Federazione Russa di intervenire per difendere da dei supposti soprusi la popolazione locale e quindi di intervenire militarmente per portare a una tutela degli interessi delle popolazioni locali. Quindi questo ci fa capire come ogni singolo giorno noi abbiamo delle situazioni che vanno a esacerbare la già difficile condizione in cui versiamo, e ho parlato di questi due eventi perché sono recenti, risalgono alle ultime 24 ore e sono però limitati geograficamente, perché noi non guardiamo ad altri paesi, ad esempio la Repubblica Democratica del Congo, che rischia di cadere in una nuova guerra civile, proprio sempre in questo periodo, e sarei troppo lungo, lo Yemen, la Siria, eccetera. Quindi se da una parte il mondo ogni singolo giorno ci dà motivo di non sperare, di smettere di sperare, forse noi dobbiamo cominciare a dare un segno in segno opposto, ecco, un segnale per andare in un'altra direzione, per provare a convincere coloro che possono davvero decidere a cambiare rotta. E citando ICAN, che è la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari ed è la promotrice, ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2017 ed è la promotrice di, appunto, del trattato internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, ad esempio, nel solo 2021, solamente per aggiornare gli arsenali nucleari mondiali, sono stati spesi in totale 82,4 miliardi di dollari solo nel 2021, una spesa che tra l'altro è in crescita rispetto agli anni precedenti, perché l'anno precedente si trattava di 76 miliardi. In un anno con la pandemia, ok, 2020, in cui sicuramente avremmo avuto bisogno di stanziare quei soldi da un'altra parte. Giusto per fare un paragone, così ci capiamo meglio, perché 82,4 miliardi è una cifra che noi non riusciamo a concepire. Questi corrispondono a 156.841 dollari al minuto, ovvero a 2.614 dollari al secondo, che vengono spesi per fabbricare, produrre, mettere in opera delle armi nucleari. Quindi, e ripeto, è una tendenza che cresce. Questi qua sono dati di tre anni fa ormai, quindi in una situazione di instabilità come quella di oggi io mi chiedo a che spese siamo arrivati, ecco. E quindi queste sono la situazione che abbiamo davanti. Io vorrei citare le parole di un pacifista giapponese, un grande pacifista giapponese, da Daisaku Ikeda, che si è spento lo scorso novembre, ma ha lottato per tutta la sua vita per la pace, e tutti gli anni fino all'anno scorso, dall'83, inviava proposte di pace alle Nazioni Unite per provare a convincere i grandi del pianeta a cambiare rotta. E vorrei citarvi alcuni brani. I modi positivi per rispondere alle sfide di questa nuova era sono due. Il primo è rafforzare l'efficacia del diritto internazionale incentrato sui processi multilaterali delle Nazioni Unite. Il secondo modo consiste nello sforzo di cambiare la consapevolezza delle persone, di aiutarle a costruire legami sinceri e profondi che trascendono i confini nazionali e le differenze etniche e culturali. Bisogna prima di tutto guardare in faccia la realtà e riconoscere che il potere forte, cioè l'uso della forza militare come risposta ai conflitti, produce soluzioni che, quando tutto va bene, e spesso non va bene, sono temporanee, perché tali risposte inevitabilmente portano con sé spargimento di sangue e sofferenze, incluse quelle patite dai civili innocenti, e invariabilmente piantano semi di violenze future. Al contrario, un sistema di diritto internazionale ampiamente riconosciuto come giusto e imparziale sarà in grado di risolvere i conflitti in modo da interrompere e liberare le persone dai cicli di odio e vendetta. Insieme a Joseph Rotblat, che era un fisico nucleare che ha partecipato al progetto Manhattan, che ha portato alla costruzione della bomba atomica, e a seguito degli effetti dello sgancio della bomba atomica, come tra l'altro il più famoso Oppenheimer, è diventato immediatamente uno dei più grandi estremi oppositori delle armi nucleari, insieme a David Krieger, che è un pacifista inglese. Ikeda ci ricorda la necessità di abbandonare la logica della deterrenza per abbracciare un nuovo paradigma, quello della sicurezza umana. Mentre il tradizionale concetto di sicurezza nazionale è focalizzato soprattutto sulla difesa dei territori, la logica della human security sollecita un mutamento di prospettive. Non coincide più con la protezione dei confini delle istituzioni di uno Stato, ma è incentrata sulla sicurezza di ogni singola persona attraverso il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e la rimozione delle cause della violenza strutturale, la povertà, lo sfruttamento e l'ingiustizia. Riprende tra l'altro il rapporto dell'ONU sullo sviluppo umano del 1994, in cui si parla di libertà dal bisogno e libertà dalla paura per tutti gli esseri umani, che sono gli strumenti più efficaci per affrontare il problema dell'insicurezza globale. Sempre Ikeda, nella sua proposta di pace del 2019, dice: «Il dibattito sulla sicurezza, in cui tanto peso viene attribuito alle questioni di sovranità nazionale, deve prendere in considerazione i fattori come l'ambiente, lo sviluppo socio-economico, l'economia globale, la sicurezza alimentare, la salute, il benessere delle generazioni attuali e future, i diritti umani e la parità di genere». Queste sono tutte cose che sono incluse nel Trattato per l'abolizione delle armi nucleari, che sono incluse in realtà neanche nel nostro intervento e nei nostri discorsi, perché dobbiamo essere consapevoli che non possiamo raggiungere una vera sicurezza a meno che ognuno di questi temi interconnessi non venga adeguatamente affrontato. Quindi quando noi parliamo di sicurezza non possiamo pensare che quello che accade da un'altra parte del globo non vada comunque a inficiare qualcosa anche nella nostra sfera personale di tutti i giorni. E concludo con delle sue parole che trovo sempre importanti, e sono l'incipit di un suo libro, che dice: «Nulla è più barbaro della guerra e nulla è più crudele, niente è più prezioso della pace e niente porta a maggiore felicità». Grazie.
Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Passiamo alla dichiarazione di voto. Qualcuno vuole dire qualcosa? Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Buonasera a tutti. Ci terrei a dire che nel mio intervento non farò nessuna citazione, così iniziamo anche già un po', perché non ci perdiamo anche. No, l'unico riferimento che farei però storico è la figura di Ettore Majorana. Non so se molto, per molti sconosciuti, andate a guardare su Google chi era Ettore Majorana, e rappresenta quello che sarebbe dovuto essere il mondo secondo la scienza, secondo gli scienziati, e parlo con una scienziata che lo sa. Sì, però è bello da dire, però è vero. No, è solo un passaggio nella costruzione di questo ordine del giorno, che inizialmente, appunto, come ha detto anche il dottor Tommaso, era diverso. L'abbiamo presentato al gruppo Lista Civica Noi e è iniziata una discussione. L'abbiamo letta positivamente, perché poteva essere semplicemente una discussione fine a se stessa, dove noi lo presentavamo, voi lo votavate, eravamo tutti contenti, finiva lì. Oppure noi lo presentavamo, voi non lo votavate, e non potevamo neanche andare in consiglio comunale parlando di pace con un documento che non fosse condiviso in una maniera unanime. È stato invece costruttivo che ci fosse stato dietro un lavoro, che sicuramente è stato uno scambio, proposte nostre ma anche riflessioni vostre che ci saranno state all'interno del vostro gruppo, e penso che sia questo un modo procedere utile per tante cose, che si può utilizzare e applicare anche su altri ordini del giorno, e in particolare su un ordine del giorno come questo, dove una volta, io mi ricordo quando si facevano i consigli comunali qualche anno fa, alcuni di noi aveva già partecipato, quando si parlavano di argomenti come questi a livello globale, mondiale, sembravano cose molto distanti, che non venivano neanche assimilate o magari venivano prese un po' sotto gamba. Adesso no, adesso è la realtà di tutti i giorni, come ha detto anche l'assessore Casarini, lo sforzo del comune, ma è anche il compagno di banco di un nostro figlio che viene da paesi in guerra. Si accende la radio, oggi eravamo in macchina con mio figlio, la prima cosa che abbiamo sentito voleva stare attento a quello che si parlava nel mondo. Alla fine la cronaca locale, che purtroppo è sempre cronaca nera, passa già in secondo piano, perché l'imminenza è quella di vedere domani cosa succede. Anche la strage che c'è stata oggi contro dei civili è una strage che non si può neanche raccontare, per cui purtroppo sono episodi che sono stragi quotidiane, non sono episodi che vengono dilazionati in tanti anni, quindi a maggior ragione aver avuto un documento come questo, avere la possibilità di poterlo condividere in una maniera unanime, penso che sia un inizio costruttivo anche, appunto, in un paese piccolo come il nostro, per poter parlare di pace in una maniera credibile verso i nostri ragazzi.
Sì,
votiamo a favore.
Qualcun altro vuole intervenire? No. Bene, allora io passerei al voto. Votiamo. Chi è favorevole? Direi di non stare neanche a contare chi è contrario e chi è astenuto. Con 15 voti favorevoli dichiaro approvato l'ordine del giorno. Io colgo l'occasione per ringraziarvi tutti per i bellissimi interventi che avete fatto, molto sentiti. Grazie, veramente grazie. Passiamo al secondo punto. Approvazione del piano urbanistico generale dell'Unione delle Terre d'Argine ai sensi dell'articolo 46,6 della legge regionale numero 24 del 2017. Passo la parola al sindaco Enrico Diaci.
Bene, intanto io questa sera volevo così esprimere nella mia introduzione l'orgoglio proprio di portare in discussione nuovamente questa sera, dopo 24 anni dal precedente strumento urbanistico generale di gestione del territorio, questo nuovo strumento che è veramente innovativo rispetto a quello che eravamo abituati, diciamo, a conoscere nel nostro PRG. La delibera del PRG di Novi era del luglio 2000, quindi sono davvero quasi 24 anni e direi che per un'amministrazione arrivare a questo momento è davvero un momento di orgoglio, e sono ulteriormente, a maggior ragione, sono orgoglioso perché questo percorso è stato svolto in unione insieme ai comuni di Campogalliano, di Carpi, di Solliera, e verso quella idea di città diffusa che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, in questi ultimi 3 anni in particolare, in questi anni di lavoro, e che da questa sera fino a lunedì 11 marzo, col passaggio finale appunto della delibera in Consiglio dell'Unione, prenderà corpo in modo concreto e definitivo. L'Unione, che anch'essa ormai maggiorenne, ha ormai compiuti 18 anni e classificata come unione avanzata, appunto è diventato un punto di riferimento per la nostra comunità. Secondo il portale territorio della Regione Emilia-Romagna, al 31 gennaio sono solo 22 su 330 i comuni che hanno approvato il piano urbanistico generale. Di questi sono solo 6 i comuni che l'hanno approvato in unione, in due gruppi. Argenta, Ostellato e Porto Maggiore nell'unione Valli ed Elizie, e Copparo, Riva del Po e Tresignana per l'unione Terre e Fiumi. Quindi queste sono le due unioni che prima di noi hanno approvato come unione il piano urbanistico. Dicevo, 22 su 330 è davvero un numero molto esiguo, anche perché per tutti gli altri, secondo la legge regionale 24/2017, che dovevano comunque dotarsi del piano urbanistico entro il 31 dicembre dell'anno scorso, comincia una sorta di esercizio provvisorio a livello urbanistico, cioè diciamo così, rende evidente che, non avendo uno strumento attuale, uno strumento operativo dal punto di vista delle scelte urbanistiche, le attività di tutti gli altri comuni, secondo la legge regionale, rimangono limitate, diciamo, alla gestione dell'ordinario. Quindi è evidente che le opportunità e le occasioni di attrattività per quelle unioni, per quei comuni che si sono già adeguati, naturalmente sono ben più interessanti rispetto a chi ancora è a metà o non ha ancora iniziato questo percorso. Ci terrei questa sera anche a citare alcuni passaggi importanti di tutto il lavoro che è stato svolto sul piano urbanistico generale a partire dal 2018, lo studio preliminare veramente molto molto interessante del Politecnico di Milano, che si intitola In tessere legami territoriali, che ha visto anche una mostra a Carpi presso i locali del Museo Civico, l'approvazione in giugno 2021 del documento di indirizzi, sostanzialmente quello che ha portato come giunte dell'Unione ad evidenziare i cinque assi strategici, i cinque temi principali su cui poi si sono sviluppati quasi tutti i ragionamenti, diciamo, del nuovo piano urbanistico, ma anche i primi momenti, diciamo, di vita del nostro atto, in particolare a dicembre 2022, il 21 dicembre, l'assunzione, la prima votazione appunto del nuovo piano, prima in giunta dell'Unione, poi portato anche nei consigli sia dell'Unione che degli altri enti, un'approvazione che è avvenuta senza salvaguardia, quindi in assoluta modalità di consultazione, modalità di massima apertura per quello che era la disponibilità a valutare le osservazioni e le nuove idee, diciamo, il confronto proprio che c'è stato anche con tutti durante il periodo che è andato da gennaio a maggio del 2022, appunto con gli numerosissimi incontri che ci sono stati sul territorio. E infine ricordo anche l'adozione con la salvaguardia invece, quindi con l'entrata in vigore delle norme contenute nel piano, il 20 luglio 2023 nel Consiglio dell'Unione. Come dicevo, quindi questa sera è una serata particolarmente significativa, è la serata dove noi poniamo in votazione a Novi il PUG e gli altri atti che sono collegati, strettamente collegati col piano urbanistico. Poi in data 5, 6 e 7 marzo andrà in votazione Sogliera, poi Campogalliano e Carpi nell'ordine, e infine l'11 marzo l'approvazione complessiva all'interno del Consiglio dell'Unione. E con l'entrata in vigore, in realtà poi con la pubblicazione sul BURERT, quindi sul bollettino regionale, cesserà anche di avere efficacia quel PRG che citavo all'inizio del luglio 2000 e anche tutte le successive varianti che in questi anni si sono susseguite. E concludo sottolineando che questo PUG compie lo sforzo di guardare oltre la pianificazione in senso classico, affrontando soprattutto la qualità dei contenuti, sostenendo l'innovazione, la ricerca, la transizione digitale, sapendo cogliere il cambiamento che il nostro tempo sta vivendo e direi lo affronta con coraggio. Grazie.
Grazie, passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Grazie. Due parole proprio solo di ringraziamento. È stato fatto un lavoro enorme. Il sindaco ha ripercorso tutte le varie tappe e dietro ogni tappa c'è stato uno studio e soprattutto un impegno da parte dei nostri uffici tecnici davvero enorme. L'incarico per la redazione del PUG è vero che è stato dato a una serie di professionisti esterni, ma ha visto coinvolto i nostri uffici in maniera molto intensa. Tutti i documenti per arrivare alla redazione del PUG sono stati prodotti internamente e forniti come base di lavoro per la stesura del piano urbanistico. Hanno svolto anche un'azione di ritorno, di correzione, di verifica che tutto quello che è stato richiesto da parte delle varie amministrazioni fosse stato accolto in questo nuovo piano. L'ufficio di piano si è speso moltissimo a lavorare con tutte le persone che hanno portato dei contributi, che hanno chiesto degli incontri per approfondire quello che era il piano urbanistico in divenire, e quindi ha visto impegnato il dottor Veronese in una serie di incontri, ce lo diceva l'altra sera, 220 appuntamenti da ascoltare, tutti e a cercare di coordinare, no, tutte queste proposte, tutte queste idee che sono venute avanti. Abbiamo lavorato tanto con la popolazione attraverso una serie di incontri partecipati, rivolti ai cittadini, rivolti ai professionisti. Insomma, sono stati anni, dal 2018, quando è stato appunto presentato lo studio del Politecnico, di grande e intenso lavoro. E siamo riusciti a portare avanti a casa questo risultato perché ci abbiamo creduto tanto politicamente, ma perché abbiamo avuto anche dei bravi tecnici che se ne sono occupati e che ci hanno lavorato tanto. Ci hanno lavorato a tal punto che oltre al PUG sono stati in grado di proporre un regolamento edilizio che andremo ad approvare anche questo, che è venuto di conseguenza per dare una maggiore attuazione alle stesse previsioni del piano, regolamento edilizio che, pur non essendo di unione, è però identico per tutti i comuni ed è per questo che stasera andiamo ad approvarlo, nonché un regolamento per la gestione del verde. In un paio di comuni ce l'avevano, gli altri no. Anche questo denota una forte volontà da parte di tutta l'Unione di lavorare insieme con le medesime regole che governano il territorio a tutti i livelli.
Bene, passo la parola al dottor Moreno Veronese.
Grazie Presidente, buonasera a tutti quanti. Io parto con un ringraziamento, l'ho fatto l'altra sera in sede di commissione e mi sento in dovere di ripeterlo in sede istituzionale questa sera. Ringrazio l'amministrazione ma anche tutti i consiglieri e la comunità tutta, perché in questi 3 anni si è respirato continuamente uno spirito collaborativo, di contributo, il voler dire la propria, in un percorso che è stato capito fin da subito essere importante perché pone una serie di riflessioni anche proprio sul modello di comunità che si vuole creare. Un discorso importantissimo che è stato colto con una disponibilità non ordinaria da parte degli uffici, da parte della comunità, da parte dei consiglieri, ne parlavamo l'altra sera, ci siamo visti molte volte, spesso anche con incontri impegnativi che sono durate delle ore su tematiche che sappiamo essere tecniche ma anche molto difficili, quindi lo spirito si è respirato subito e credo che sia evidente anche il risultato che ha portato. Voglio partire con la slide che ha richiesto il sindaco per aggiungere solo un piccolo dato a quelli che ha fornito lui. 2 unioni hanno approvato già il PUG come PUG di unione. Tutte e due, questo è il dato aggiuntivo, hanno conferito la funzione urbanistica in unione da anni. Quindi hanno l'ufficio urbanistica che è in unione, che significa che erano costretti a farlo insieme. Mentre il vostro caso, il nostro caso, è un caso che ha una valenza strategica e politica molto superiore, perché è una scelta volontaria da parte delle 4 comunità. E questo gli dà un valore aggiunto sicuramente significativo. Non capita di frequente, anzi capita veramente quasi mai, che i consigli comunali si ritrovino a discutere un ordine del giorno come quello di questa sera. Perché è un ordine del giorno dove sono portati degli atti, soprattutto i primi 2, se vogliamo, di altissima portata, che cambiano veramente il modello di sviluppo del territorio e il modello di organizzazione anche di una comunità in per certi versi. Il piano urbanistico è il primo punto dei 4 tecnici che andremo ad affrontare oggi. È un punto che dà seguito all'adozione che, come ricordava il sindaco, è stata fatta nel luglio dell'anno scorso in questa sede e in tutte le sedi consigliari dei comuni e dell'Unione, e che ha concluso sostanzialmente la fase partecipativa e la fase di confronto con la comunità locale sul nuovo strumento urbanistico, una fase di confronto e partecipazione che è durata 2 anni e mezzo, quindi una fase importante. L'ultima fase è di natura istituzionale, è un confronto invece tra i comuni, l'Unione e gli enti sovraordinati chiamati a esprimere un parere. Quindi, come avevamo detto in sede di adozione, questa sera presentiamo rapidamente quegli aggiornamenti rispetto a un piano che voi avete già adottato ed era già completo di tutti gli elaborati, quindi in realtà le modifiche richieste in sede di Comitato Urbanistico d'Area Vasta, CUAV, non sono tali da stravolgere l'impianto complessivo del piano e anzi sono limitate a dei perfezionamenti e degli aggiornamenti. Il CUAV si è sviluppato da settembre a gennaio con una serie di incontri sia di natura istituzionale sia di natura tecnica sui vari aspetti e vari elaborati del piano urbanistico generale adottato. In quella sede si sono espressi provincia in quanto autorità ambientale e in quanto titolare del PTCP che è ancora vigente, quindi del piano provinciale al quale dobbiamo comunque conformarci, la regione in quanto ente titolare del controllo del governo del territorio, della corretta applicazione della nuova legge urbanistica e i vari enti che a vario titolo esprimono un parere su tutti, direi ARPA che è il più rilevante per il suo contributo anche in termini di parere VAS. Durante questi incontri di CUAV abbiamo avuto l'occasione anche di perfezionare alcuni elaborati e di presentare dei documenti tecnici integrativi richiesti in quella sede che hanno consentito di giungere poi alla fine del percorso ad una condivisione sostanziale dei contenuti degli elaborati del PUG. In conclusione del percorso del CUAV è stato espresso un parere motivato che contiene alcune richieste di precisazioni, di perfezionamenti del piano, quindi molto puntuali, e alcune prescrizioni specifiche alle quali abbiamo dovuto naturalmente conformarci. Qui vedete riassunto in maniera sintetica il quadro delle principali richieste esercitate dal CUAV in termini di prescrizioni vere e proprie, cioè lo specificare meglio lo studio di fattibilità sul potenziamento del servizio ferroviario del quale abbiamo avuto modo di parlare a vario titolo in questa sede, una specificazione sulla disciplina del patrimonio edilizio sparso, sugli ambiti di paesaggio, sulle zone di tutela naturalistica, queste ultime due cose di stretta competenza del PTCP e della provincia, e più in generale su alcuni contenuti specifici della disciplina del PUG. Tra le principali modifiche, quindi rispetto agli elaborati adottati, potrete vedere delle modifiche di natura cartografica, di perfezionamento, quindi delle modifiche di natura normativa, un aggiornamento sulla parte valutativa, in particolare una implementazione degli indicatori di monitoraggio della Valsat sulla quale misureremo gli effetti del piano, e un passaggio molto importante che è stato fatto dagli uffici e l'occasione ulteriore, come diceva l'assessora, per sottolineare anche il rapporto con gli uffici tecnici del Comune è molto importante. Il passaggio, dicevo, fondamentale è stato quello di riassumere lo stato giuridico preciso di tutti i piani pregressi, quindi ereditati dal vecchio strumento urbanistico. Questo ha consentito di definire nel dettaglio che cosa sta dentro e che cosa sta fuori, per essere schematico, dal cosiddetto territorio urbanizzato. Quindi andare a precisare e andare un po' a certificare la legittimità del piano rispetto alle indicazioni della regione di che cosa deve essere compreso e che cosa escluso dal territorio urbanizzato. Sullo stato di attuazione di questi comparti, un capitolo speciale è stato dedicato a quei comparti che, come saprete, la legge urbanistica regionale ha consentito di attivare e di far partire con l'iter anche a legge urbanistica già vigente, quindi nel periodo cosiddetto transitorio, a condizione che fossero approvati e convenzionati entro il 31 dicembre dell'anno scorso. Questi sono comparti, quindi quei piani, che nella versione che avete adottato nel luglio scorso erano compresi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato perché avevano un iter giuridicamente ancora aperto, ma che in alcuni casi non sono riusciti a raggiungere il convenzionamento entro il termine previsto, quindi entro il 31 dicembre. Questi comparti che non si sono convenzionati in tempo sono stati cancellati dalla cartografia del PUG. Questo dato, che equivale per l'Unione a circa 35 ettari di zone di espansione cancellate, questo dato va ad aggiungersi ai già 170 ettari di zone di espansione cancellate dal PUG già in sede di assunzione e di adozione. Stiamo parlando di un cambio di paradigma abbastanza netto rispetto ai metodi di pianificazione precedenti. È stato poi compiuto un percorso di allineamento delle analisi rispetto alla microzonazione sismica e alle condizioni limite di emergenza, che sono strumenti di sicurezza e nel secondo caso anche di protezione civile molto importanti, che non sono esattamente degli elaborati del PUG, ma che la legge dice nel momento in cui un comune o un'unione rifà il PUG fa anche questi strumenti e le allinea per tutto il suo territorio. Per noi, essendo quattro realtà comunali diverse, è stato un lavoro molto impegnativo che il progettista incaricato, il geologo competente, ha condotto in collaborazione con i competenti uffici della regione e che ha portato tutta l'Unione a un livello omogeneo e molto approfondito di analisi su questi due temi. Sperando ovviamente di non averne mai bisogno, perché chiaramente sono strumenti anche di emergenza. Tra le principali modifiche è stato richiesto, e qui purtroppo devo scendere un po' in aspetti un po' tecnici, è stato richiesto di modificare il sistema di calcolo delle capacità edificatorie negli interventi di riqualificazione, quindi di rigenerazione urbana. Noi abbiamo già in sede di assunzione e adozione proposto un meccanismo per questi interventi che prevedeva un indice edificatorio di base e una premialità aggiuntiva. Essendo interventi di rigenerazione, quindi essendo luoghi dove già esisteva una volumetria edificata, abbiamo pensato che a questi indici dovesse aggiungersi anche la volumetria già presente per essere incentivante la riqualificazione. Ma questo meccanismo comportava di avere un indice massimo di edificabilità variabile, perché dipendeva anche dalla quantità che avevi in partenza. Questo meccanismo ci è stato contestato e abbiamo condiviso in sede di CUAV un meccanismo alternativo che prevede indice di base di partenza più la volumetria esistente e una premialità che comunque non può superare un certo limite, quindi un indice massimo di sostenibilità che diventa invalicabile. Questo ha comportato per noi, che avevamo tenuto gli indici massimi di sostenibilità un po' più bassi, perché pensavamo appunto di aggiungervi la volumetria ricavata dall'esistente, ha comportato la necessità di alzare l'indice massimo di sostenibilità per farci star dentro anche mediamente quello che si può recuperare dalle volumetrie demolite. Questo è il cambiamento principale che ci è stato chiesto in sede di QAV. È stato poi chiarito che l'accordo operativo, che è uno strumento speciale di attuazione nelle zone di riqualificazione più complesse, più ampie, può derogare ai parametri di base, quali altezze, le distanze, questo lo dice già la legge. È stato chiesto di chiarire se e in quali casi l'accordo operativo possa derogare anche le funzioni insediabili e l'indice massimo di edificabilità, a fronte di un caso speciale di intervento di rigenerazione. E noi abbiamo risposto dicendo che questa possibilità deve essere limitata a luoghi che il PUG già riconosce come luoghi strategici per il territorio e quindi concentrati lì, e per interventi non di interesse pubblico ma di rilevante interesse pubblico, perché deve essere chiara la motivazione per cui si giunge anche a una deroga di questa natura. Abbiamo poi specificato una sorta di regola transitoria, che è diversa da quella dell'adozione, che era una regola di salvaguardia, per dire che cosa succede dei piani che ci sono in corso, come possono concludere il loro iter, a convenzione scaduta, a convenzione non scaduta. Questo diciamo che è per la regolare operatività degli uffici anche dopo l'approvazione. In più c'è stato chiesto di modificare anche il meccanismo legato agli articoli 53, che come sapete sono procedimenti speciali destinati all'ampliamento delle attività di impresa già insediate nel territorio. E noi all'inizio avevamo deciso di escluderle dal meccanismo di valutazione del beneficio pubblico, che è quel meccanismo con il quale, dicevo prima, stabiliamo le premialità degli interventi di trasformazione, perché l'articolo 53 già di per sé è un articolo che si muove da un interesse pubblico, che è quello occupazionale, quello imprenditoriale, di sviluppo economico. Non è stato visto molto bene questa esclusione per gli articoli 53. A questo si è aggiunto un fatto, che noi vietavamo in sede di assunzione e di adozione l'applicazione degli articoli 53 per le attività produttive isolate in territorio rurale, non strategiche per il sistema economico locale. Abbiamo detto queste, se hanno bisogno, si possono ampliare al massimo del 20%, ma l'articolo 53 per queste imprese no. Ci è stato chiesto invece di sottoporre anche quelle richieste a una valutazione nel merito, quindi non escluderlo per categoria merceologica ma per una valutazione nel merito. L'insieme di queste due cose ha fatto cambiare il meccanismo per gli articoli 53, abbiamo deciso di assoggettarli comunque a valutazione del beneficio pubblico, limitatamente alla prima fase, che è la valutazione di coerenza con le strategie e gli obiettivi del PUG, e in quella sede un'eventuale impresa non strategica per il territorio avrà un punteggio basso, che quindi è di per sé penalizzante, ma penalizzante nel merito, non come pregiudizio come era il meccanismo precedente. Quindi riteniamo che la modifica sia stata migliorativa sicuramente. Infine volevo citare come aggiornamento importante tra l'adozione e l'approvazione: abbiamo semplificato notevolmente la disciplina degli interventi edilizi più contenuti, quelli a intervento diretto, quelli con scia, quelli non particolarmente rilevanti per il territorio, perché in sede di adozione e di assunzione li avevamo assoggettati ha una serie di standard, per così dire, di dotazioni, di infrastrutture richieste molto importanti, ma questi interventi spostano superfici molto contenute, quindi in realtà il valore aggiunto, le dotazioni che ci davano in cambio come beneficio per la città pubblica erano irrisorie e in compenso creavano un appesantimento dell'iter spesso insostenibile, non giustificato con il beneficio pubblico in sostanza. Questo periodo di salvaguardia è servito anche a tarare questo modello e abbiamo deciso di escludere questi interventi minori dall'applicazione di due categorie di dotazioni, che sono le altre infrastrutture e le dotazioni ecologico-ambientali, rispetto alla visione precedente, e questo tipo di dotazioni vengono richieste solamente in interventi di nuova costruzione o comunque di demolizione e ricostruzione integrale. Io mi fermerei qui, salterei gli approfondimenti legati a refusi vari e mi fermerei, eventualmente sono a disposizione per rispondere a domande nel merito.
Dichiaro aperto il dibattito, qualcuno vuole intervenire? Passo la parola all'assessore Fabri Mauro.
Innanzitutto ringrazio il dottor Veronese e mi associo ai ringraziamenti già fatti prima dall'assessore Bacchelli. Tocco alcuni punti perché l'argomento è talmente vasto che non si potrebbe esaurire in un intervento, ne toccherò solo un paio che magari mi sono più cari. Il nostro piano urbanistico generale affronta il tema della programmazione territoriale con una visione completamente nuova, dotandosi di 5 assi strategici che ne guidano la futura pianificazione, assi che definiscono le missioni che dovremo perseguire e che toccano la sfida della sostenibilità, la visione del territorio come sistema, l'identità e l'appartenenza al proprio patrimonio culturale e paesaggistico, l'aspirazione ad una comunità attenta alla salute e alla socialità, infine, non ultimo, di aumentare l'attrattività dei nostri territori e sostenerne l'innovazione. Mi soffermo in particolare su quest'ultimo punto. Siamo oggi chiamati a votare un nuovo strumento urbanistico che dovrà guidare lo sviluppo del nostro comune e della nostra Unione. Non parliamo solo di dotarci di nuove regole tecniche, ma piuttosto di assicurare la realizzazione di una città del futuro allargata, capace di reinterpretarsi e innovarsi. Mi riferisco ad un territorio che dovrà essere capace di essere più attrattivo, di accompagnare la transizione digitale e di favorire lo sviluppo economico, migliorando in conseguenza anche il tessuto sociale di chi lo abita. Come già sottolineato nel corso dell'ultima commissione, il PUC rappresenta anche uno strumento fondamentale per attirare investimenti e promuovere lo sviluppo economico. La definizione delle aree destinate alle varie attività commerciali e industriali favorirà l'attrazione di imprese rispetto ai tanti territori limitrofi che ancora non si sono dotati di questo strumento. Questo lo ha ben dimostrato nella sua introduzione il sindaco. Questo implica la creazione di nuove opportunità occupazionali, contribuendo così alla crescita economica e al benessere della comunità. Con piacere si coglie come piano urbanistico dedichi un intero asse strategico a questi aspetti e come si voglia, attraverso gli obiettivi strategici e la normativa prevista, dare ampio respiro all'innovazione, pur assicurando il rispetto per l'ambiente e il comfort urbano, cercando anche di accompagnare tanto il mondo produttivo come quello agricolo, verso filiere più rispettose degli equilibri di sostenibilità. Perché ormai è chiaro che non possiamo più permetterci di consumare suolo e realizzare edifici che non si curino del loro impatto sull'ecosistema e dei consumi energetici. Con questo PUG, inoltre, viene favorito il riuso prima del consumo, la nascita di aree ecologicamente attrezzate, maggiori servizi per le imprese, interventi di naturalizzazione affiancati ai distretti produttivi. Si pongono dei limiti alle medie e grandi strutture di vendita commerciale, favorendo le produzioni di eccellenza ed impiegando il consumo del 3% di suolo rimasto solo per attività strategiche che possano garantire un valore aggiunto alla nostra città. In particolare, all'interno dell'ultima commissione, e come ha detto prima il dottor Veronese, abbiamo approfondito come il 20% di questo 3% possa rimanere una disponibilità particolarmente preziosa per pensare e realizzare interventi che abbiano un valore particolare per l'intera Unione. Fatto questo, che dimostra ancora una volta che le terre d'argine possono realmente essere pensate come un'unica grande città diffusa. Nel mio intervento non voglio trascurare il fatto che questo PUG realizzato in coordinamento con tutta l'Unione è stato curato e approfondito anche a livello di strategia locale. E in questo ambito, nella tavola ST3, troviamo una rappresentazione chiara e ben definita sulle strategie che coinvolgono i nostri 3 centri abitati. Dopo averla letta non possiamo più negare che il nostro comune si è avviato su un percorso che parte dalla situazione esistente, ma che lo porterà a caratterizzare in modo diverso tra loro i due poli che si riferiscono a Novi e a Rovereto assieme a Sant'Antonio. Novi Futura sarà fortemente caratterizzata da due poli culturali, quali la biblioteca e il teatro, inoltre dotata di un polo aggregativo sportivo e sociale, fortemente focalizzato sui giovani, attorno e all'interno di quella che abbiamo chiamato la città del tempo libero. Area questa completata dalle connessioni dirette con l'intera area sportiva esistente. Fondamentale per il rilancio della zona industriale sarà la realizzazione del collegamento con la zona industriale di Rolo, anche grazie alla possibilità di diventare un percorso alternativo verso il casello dell'A22, riducendo inoltre il passaggio dei mezzi pesanti dal centro di Novi. Rovereto e Sant'Antonio sono maggiormente integrate con i grandi percorsi cicloturistici e dei cammini storici, per questo maggiormente votate a offrire servizi al turismo lento e alla promozione dei prodotti tipici. Rovereto, spazio di richiamo per i giovani attraverso l'area polivalente del multiverso e con la costruzione delle nuove scuole, non più semplici edifici scolastici, ma luogo di ritrovo di tutta la comunità. Concludo con un accenno al fatto che le indicazioni strategiche sottolineano anche che il nostro intero territorio è caratterizzato da numerosi siti di valenza naturalistica e percorsi sulle vie d'acqua che saranno da promuovere e potenziare ulteriormente. Tanto è stato fatto sul tema dei percorsi ciclabili naturali e sarà sicuramente un elemento da continuare a sostenere. Niente, per il resto avevo due righe sul tema del regolamento, ma ne affronteremo a tempo debito. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Zanardi Matteo.
Sì, grazie. Diciamo che è un argomento molto importante e, come diceva il sindaco prima all'inizio del proprio intervento, è un'occasione davvero che è enorme per, se pensiamo al nostro territorio comunale, io credo sia un punto, non dico d'inizio, perché il lavoro che è stato svolto in questi anni è stato tanto, ha trovato lo spazio di condivisione tra gli amministratori, non solo tra di noi, quindi amministratori del comune di Novi, ma anche con gli altri amministratori dell'Unione, quindi sedi di confronto, di condivisione, di studio, come si può dire, approfondito, ma non con una visione solo ed esclusivamente del proprio territorio, quindi guardando a casa propria, ma con una visione molto più ampia, quasi da comune unico, mi verrebbe da dire, ecco. E forse anche così, perché e qua voglio arrivare a toccare alcuni punti di visione vasta. Dal punto di vista politico arrivare volontariamente o involontariamente, come diceva prima anche il dottor Moreno Veronese, ad condividere un regolamento edilizio identico, uguale in tutti e quattro comuni, io credo che sia una, dal punto di vista politico, una cosa davvero importante. Lo è importante sia per i nostri tecnici che lavorano negli uffici pubblici, ma anche per i tecnici privati, per le imprese e non per ultimo, giusto per fare un'altra sottolineatura, anche alla Polizia Municipale, che alla fine sono poi loro che con il sostegno appunto da parte degli uffici competenti sono loro che devono monitorare e salvaguardare il rispetto delle regole, quindi il regolamento edilizio, ma anche un regolamento del verde. Se ci pensiamo, come diceva prima l'assessore Bacchelli, i quattro comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, due avevano adottato un regolamento comunale a valenza comunale e altri due comuni non l'avevano proprio. Ma il regolamento comunale è vero che lo dobbiamo rispettare tutti, e lo fanno rispettare, è dettato dal comune appunto, ma chi esegue i controlli alla fine è la Polizia Municipale, ma la Polizia Municipale è un organo d'unione, quindi arrivare a ottenere un regolamento comunale uguale, identico in tutti i quattro comuni, anche questo permette allo stesso organo di controllo di poter lavorare in modo più omogeneo, in modo più puntuale, preciso, e anche per i cittadini stessi è un modo in più per poter avere le idee chiare, non che se a Novi c'è un determinato regolamento, a Carpi è applicato in maniera diversa. Quindi l'unità di intenti in questo senso credo che sia dal punto di vista politico una cosa molto importante, un obiettivo ben centrato, e questo appunto permette anche al nostro piccolo di territorio di poter avere in futuro, mi auguro il prima possibile, delle possibilità enormi che forse prima potevano esserci ma non si riuscivano a raggiungere. L'esempio che posso fare è la cartografia che c'è stata rappresentata prima, 22 comuni solo sono arrivati arriveranno, noi arriveremo a breve all'approvazione del PUG, quindi anche in questo caso credo sia veramente una cosa molto importante per il nostro territorio, e quindi io credo che non siamo all'inizio di un percorso ma siamo a metà del percorso, e da questo momento in poi tutte le politiche si devono attivare al fine di poter arrivare oltre a un territorio quindi considerato un'area vasta, ma anche per noi come Novi di Modena un punto in cui iniziamo davvero a rendere più attraente sia dal punto di vista imprenditoriale ma anche dal punto di vista di società, ancora più attivo e appetibile per tutti. Grazie.
Qualche altro intervento? Passo la parola al consigliere Zanotti Diego.
Io volevo anche io sottolineare l'importanza di questo strumento, l'importanza politica di questo strumento di unione, che sostanzialmente va a aggiungere ancora un altro tassello a quello che è stata la filosofia che ha sempre indirizzato le amministrazioni di questi quattro comuni da quando hanno deciso comunque di unirsi in questa unione territoriale. E quindi diciamo così che sono tutta una serie di scelte che vengono da lontano, che vengono comunque da un'idea di città diffusa, di unione di comuni, e che man mano si presentavano e si presenteranno anche davanti delle scelte da fare, la devo dire, il comune denominatore è sempre quello comunque di fare delle scelte omogenee e che valorizzino comunque questa scelta fatta 18 anni fa, appunto. E quindi anche indipendentemente anche dal, e questo è secondo me da sottolineare in senso positivo, indipendentemente anche dalle maggioranze politiche che ci sono state in questi anni, in questi quattro comuni. Dopodiché voi sapete che nella precedente votazione noi abbiamo espresso un voto di astensione. Dopodiché appunto ci sono delle scelte strategiche assolutamente legittime che ogni comune ha adottato all'interno di quello che era la propria competenza in questo piano urbanistico generale e che ovviamente sono frutto di una visione di questo territorio, visione che per quanto ci riguarda, che così condizionerà anche il voto di oggi e di questa sera, ci danno, cioè sono scelte che a noi risultano potevano essere, secondo la nostra sensibilità ovviamente, fatte in maniera diversa, come legittimamente voi avete adottato queste scelte, noi avremmo comunque, quindi anche la posizione che abbiamo tenuto sull'approvazione di questo piano e che terremo sull'approvazione di questo strumento, diciamo così, è più che altro un cercare di farci convincere della correttezza delle vostre scelte e di vedere appunto se poi porteranno allo sviluppo e alla novi del futuro che giustamente voi vedete in questo strumento. Ci tenevo anche personalmente comunque a sottolineare la positiva scelta, assolutamente positiva e meritevole scelta di arrivare comunque a un piano di unione, a questo piano urbanistico generale di unione, ecco, e dei regolamenti edilizi, del regolamento del verde che poi saranno in discussione nei prossimi minuti, anche questo avere omogeneità di questo anche nella regolamentazione della pianificazione urbanistica è sicuramente positivo anche per i motivi che diceva appunto il collega Zanardi che mi ha preceduto. Grazie.
Qualche altro intervento? No. Passiamo alla dichiarazione di voto. Scusami. Passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Avevo già fatto un ragionamento iniziale, ma mi piacerebbe porre l'accento su un aspetto che ha introdotto il vice sindaco Fabbri, che è quello della viabilità dei collegamenti viari, non solo normali ma anche ciclabili e ciclopedonali. Questo PUG fa un passo in avanti, secondo me molto, molto importante, per quanto riguarda le interconnessioni, ragionando non solo sul proprio territorio ma ragionando su un voler far comunicare i territori dell'Unione anche con l'esterno. La citata via Bosco ci permette di collegarci con la provincia di Reggio e tutto tutto l'apparato industriale e viario di un'altra provincia. La Via Germanica Imperiale sul Secchia, con il suo percorso ciclabile sempre sul fiume Secchia, ci mette in relazione con gli altri comuni dell'asta del Secchia, ma con il Nord Europa, perché sta diventando una delle assi di percorrenza a livello turistico più importanti della zona. Ecco, è un PUG che ci ha permesso di ragionare comunicando fin dall'inizio, proprio partendo da questo aspetto viario. Uno degli elementi, dei volani, no, che ha fatto ragionare su tutto quanto è stato lo studio della possibilità di raddoppiare il percorso su ferro del treno, e quindi di trasformare questa presenza del treno giornaliero in una sorta di metropolitana leggera che metta in comunicazione i nostri comuni con il capoluogo, alleggerendo quanto più possibile il traffico. È una di quei desiderata, insomma, un po' di realizzazione molto impegnativa sia dal punto di vista strutturale che di investimento, ma non impossibile. Insomma, abbiamo visto che è una di quelle idee che si possono portare avanti, e quindi l'abbiamo accolta. Insomma, si è riusciti ad ottenere un risultato che ha conciliato tutti quelli che sono i bisogni singoli dei vari comuni, che non sono venuti meno, ma che si sono interconnessi e hanno dato vita a un disegno che sulla carta si vede essere univoco. Gli stessi bisogni anche sociali di edilizia residenziale pubblica, di interventi sovracomunali, hanno visto i vari comuni mettere a disposizione una percentuale del proprio territorio di edificabilità futura, proprio per poterlo spendere in questo tipo di opere. Credo davvero che sia un grandissimo risultato, non solo politico ma anche territoriale, perché ti dà la possibilità di creare uno strumento e comunque un ambiente omogeneo su vasta scala.
Qualcun altro vuole intervenire? No, allora andiamo avanti con la dichiarazione di voto. Passo la parola a Ferrari Marco, il consigliere.
Sì, come già anticipato prima dal collega Zanotti, il nostro voto sarà di astensione, però un'astensione motivata dal fatto che intanto leggiamo positivamente, come già detto dalla volta scorsa, lo strumento, cioè uno strumento che non c'è stato fino adesso, e si coglie l'occasione per avere una possibilità di una visione di insieme che fino ad ora non c'è stata. Quindi questo, a livello, diciamo così, di unione, sicuramente per noi è, diciamo così, un voto positivo. Mentre invece il voto che si pareggia per arrivare all'astensione è quello negativo a livello locale, proprio per delle scelte che noi non condividiamo, ma appunto siamo un'altra parte, per cui ci sta nel gioco delle parti. Anche come visione di insieme, soprattutto proiettata a lungo termine, anche quando si parlava di viabilità, la viabilità adesso è questa, ma la viabilità fra alcuni anni sarà cambiato anche il modo di comunicare e di intercomunicare a livello di connessioni. Non è detto che per forza sia la gomma, ossia la rotaia, il mezzo di comunicazione migliore, per cui si fa fatica adesso a votare qualche cosa che possa andare, perlomeno a livello locale di Novi, a costringere anche amministrazioni future a fare delle scelte. Anche per quanto riguarda la città dello sport e del tempo libero, è un altro punto che al momento non condividiamo, però come è stato detto anche precedentemente, non è un voto negativo completo, nel senso che a noi ci piacerebbe, in questi anni che ormai sono pochi per la realizzazione alla fine di questo mandato, che ci convinciate che le vostre scelte siano scelte, come dire, compatibili col verde, ma compatibili anche col mondo che sta cambiando e che possa dare veramente quel plus o plus al comune che ancora non ha avuto. Quindi rimaniamo in attesa di miglioramenti, ma soprattutto anche di aggiornamenti, cioè nel senso anche magari passaggi in consiglio comunale di momenti in cui anche più o meno formali o all'interno di commissioni dove ci dite come stanno andando i passaggi, come stanno andando i lavori, in modo che si possa vedere in una maniera concreta quello che può essere un sogno che possa diventare una realtà. Quindi il nostro voto però rimane appunto di astensione.
Passo la parola al consigliere Zanardi Matteo.
Grazie Presidente, noi voteremo convintamente a favore. Questo documento appunto, come è già stato ripetuto in più passaggi, è un documento che è frutto di un intenso e grande lavoro tra uffici comunali, tecnici, ma non solo, anche un lavoro molto importante di condivisione e confronto con le associazioni territoriali, locali, privati e associazioni di categoria, e quindi è un documento che contiene delle scelte strategiche, sono scelte politiche di programmazione e a livello di territorio vasto, quindi di una delle terre d'argine, ma anche a livello territoriale, quindi noi appunto voteremo a favore. Grazie.
Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? 11. Contrari? Astenuti? La mozione viene approvata con 11 voti favorevoli e 4 astenuti. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Votiamo favorevoli? Contrari? Astenuti? La mozione viene approvata con 11 voti favorevoli e 4 astenuti. Passiamo al punto 3. Approvazione del regolamento edilizio ed allegati del Comune di Novi di Modena, ai sensi dell'articolo 2,4 del DPR 380 del 2001. Passo la parola al dottor Moreno Veronese.
Grazie Presidente. Qui cambiamo scala, perché se prima abbiamo visto uno strumento che parla di strategie e quindi di sviluppo del territorio, qui entriamo in uno strumento che stabilisce le regole del buon costruire, quindi entra molto nel dettaglio delle trasformazioni più minute e più ordinarie e quotidiane che viviamo nel territorio. Rispetto al PUG, il regolamento edilizio, come abbiamo già presentato in passato, non ha un iter stabilito dalla norma, non ha una fase di adozione, non ha una fase di deposito, di osservazioni dei privati, di controdeduzione, come invece lo strumento urbanistico ha. L'unica fase prevista dalla norma è l'approvazione, come gran parte dei regolamenti comunali, quindi viene elaborato, approvato, fine. Per scelta dei quattro comuni, nell'autunno scorso abbiamo deciso di presentare alla comunità e anche ai consiglieri una proposta di regolamento edilizio già matura, già completa di una gran parte dei contenuti. Era un passaggio informale che aveva solo il significato di aprirsi al confronto e alla consultazione con la comunità, anche con questo strumento, come fatto già col PUG. Ma era anche l'occasione per mettere a disposizione da subito per i progettisti e per i privati le regole di trasformazione dettagliate che sarebbero andate a distanza di alcuni mesi ad associarsi alle regole generali dettate dal PUG. Il regolamento non era vigente nella fase di proposta, quindi dall'ottobre adesso non è stato vigente il regolamento edilizio, ma è stato già a disposizione da subito dei progettisti per confrontarsi con queste, con questo nuovo scenario integrato delle regole generali e delle regole di dettaglio. La proposta quindi che è stata presentata in ottobre ha aperto una fase di confronto con professionisti, con associazioni di categoria sui contenuti del regolamento edilizio. Da questo confronto sono emersi alcuni contributi presentati da alcuni professionisti, qui vedete citati, e da alcune società e associazioni per il perfezionamento dell'impianto del regolamento edilizio e dei suoi allegati. Per ultimo, ARPA ha presentato un proprio documento con 18 proposte puntuali a titolo volontario, quindi non era chiamata a esprimere un parere ARPA sul regolamento edilizio, ma proprio per il rapporto che si era instaurato anche in sede di PUG nelle varie fasi, ARPA ha ritenuto opportuno esprimere un proprio contributo volontario anche su questo procedimento. L'insieme di tutti questi contributi hanno consentito di perfezionare l'impianto del regolamento edilizio rispetto alla proposta di ottobre, insieme anche a una serie di note di aggiornamento di ufficio che sono emerse tentando di applicare naturalmente questo primo impianto normativo. Da questo punto di vista è stato utilissimo il doppio passaggio della proposta prima dell'approvazione, perché ha consentito di sperimentare anche l'applicazione del regolamento edilizio prima della sua entrata in vigore ufficiale. Il regolamento edilizio è costituito da due parti. Nella prima parte si rifà al modello, allo schema tipo di regolamento edilizio approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e poi recepito anche a livello regionale, con una serie di definizioni uniformi e di descrizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso uniformi, della modulistica regionale unica. È una parte abbastanza condivisa con tutti i regolamenti edilizi che stanno uscendo negli ultimi anni in regione, quindi ha scarso contenuto personalizzato, per così dire. La seconda parte invece entra più nel contenuto sostanziale, perché ha a sua volta dei titoli sulle disposizioni organizzative e procedurali, quindi abbastanza di natura burocratica, ha una parte sulla disciplina dell'esecuzione dei lavori, che però avevate già nei precedenti documenti comunali espresso in maniera abbastanza dettagliata, e quindi sostanzialmente non vi sono delle novità significative rispetto all'impianto precedente, e una parte che invece è ricca di novità è quella relativa alle disposizioni per la qualità urbana e alle prescrizioni prescrittive. Perché è ricca di novità? Perché qui dentro ci sono tutti quei contenuti che i precedenti regolamenti edilizi comunali non avevano o avevano solo in forma di embrione, perché alcune tematiche non erano ancora mature all'epoca della redazione di quei regolamenti edilizi. Pensiamo alla velocità con cui è maturata la riflessione e la sostenibilità sull'efficienza energetica, sulla sostenibilità degli interventi, sulle reti verdi, sul bilancio emissivo zero, tutte cose che naturalmente nei precedenti strumenti non c'erano, ma che entrano a far parte della prassi edilizia da domani in poi. E vi entrano perché c'è una norma generale che definisce che le trasformazioni urbanistiche debbano avvenire con quel sistema di qualità sul territorio. E questa norma generale è la norma del PUG e qui a maggior ragione si nota il legame stretto tra i due strumenti. Le ultime due parti del regolamento edilizio sono, diciamo, di natura ordinaria, riguardano la vigilanza, i sistemi di controllo e le norme transitorie. Il regolamento edilizio inoltre è composto da tre appendici. La prima è redatta direttamente dalla Regione e i regolamenti la recepiscono. È una ricognizione di tutte quelle disposizioni, quelle norme sovraordinate che incidono direttamente sui territori comunali, a prescindere da quello che dice il regolamento edilizio, perché sono norme direttamente cogenti, che per l'impostazione e per la regola della non duplicazione dei contenuti che introdotta dalla Regione non possono essere riscritte all'interno del regolamento edilizio, devono essere richiamate perché c'è già un ente titolato a dettare la disciplina su quei temi. Quindi sono tutte norme di settore che si applicano direttamente. La seconda appendice la conosciamo meglio perché era già stata introdotta dal PUG e riguarda l'indice RIE, l'indice di riduzione di impatto edilizio, che come sapete è diventato il parametro di riferimento principale per governare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie anche di dettaglio nel territorio, sostituendo il ruolo precedentemente ricoperto dall'indice edificatorio sostanzialmente. Quindi si entra nella stagione di parametri legati alla qualità e all'efficienza e si esce da quella legata a parametri meramente quantitativi. La terza appendice merita un attimo di riflessione perché è stata oggetto di un confronto con i professionisti, con gli ordini professionali, che hanno sollevato una preoccupazione generale sull'approcciarsi a nuovi strumenti introdotti dalla legge 24 e che ancora non conosciamo perché scarsamente applicati ancora nella routine. Accordi operativi, i piani di iniziativa pubblica, i procedimenti unici e per certi versi anche il PDC convenzionato che pur essendo già esistente con la normativa previgente non era così frequentemente utilizzato, soprattutto nelle realtà medio-piccole, nelle città un po' di più. Nell'appendice 3 quindi abbiamo sviluppato maggiormente la conoscenza di questi nuovi strumenti. L'abbiamo spiegato meglio, abbiamo cercato di illustrare il procedimento e soprattutto abbiamo dettato per tutti quanti, e credo che questo possa essere di un grande aiuto per i progettisti, l'elenco preciso di tutti gli elaborati che dovranno essere redatti ogni volta che si affronta questi tipi di procedimento. Quindi se io voglio proporre un intervento di rigenerazione che le norme del PUG per dimensione e per tipologia assoggetta a PDC convenzionato, io so già che l'iter per il PDC convenzionato è questo, a queste fasi, e gli elaborati che l'amministrazione mi chiederà saranno questo, questo, questo e questo. Un contenuto riteniamo molto, molto utile, anche per questioni di trasparenza nei confronti dell'esterno. In più, il regolamento edilizio è costituito anche da due allegati. Il primo è il regolamento del verde e il secondo è un documento che si intitola Progettare nel rispetto della protezione della biodiversità, che in realtà è un documento che era già stato presentato in tutta l'Unione un paio d'anni fa, che poi non ha trovato un'approvazione singola e ha trovato invece una dimensione ideale all'interno del regolamento edilizio perché va a toccare alcuni temi che a sua volta il regolamento edilizio tratta in maniera esaustiva, quindi abbiamo ritenuto che i due documenti fossero pienamente integrati e complementari. Non fa parte del regolamento edilizio rispetto alla proposta che abbiamo presentato e alle idee che avevamo presentato a ottobre scorso le linee guida per la progettazione delle infrastrutture, che era il terzo allegato, ma che per la delicatezza dell'argomento, per la complessità e per la difficoltà oggettiva di rendere omogenea la disciplina rispetto a quattro posizioni di partenza molto differenziate tra di loro, i quattro comuni hanno deciso di rimandare a una fase successiva. Molto rapidamente ho già raccontato quelle che sono le principali novità nella disciplina degli interventi edilizi di dettaglio, soprattutto riferiti ai requisiti prestazionali degli edifici. Collegato a questo il tema del RIE, che qui nel regolamento edilizio viene affrontato in maniera dettagliata e spiegando i metodi di calcolo, e su questo porto un'altra esperienza importante di questa fase transitoria, nella quale i progettisti già si sono confrontati con questo nuovo strumento di RIE e sono venuti anche a chiedere informazioni all'ufficio di piano e agli uffici tecnici sul funzionamento di questo meccanismo, ma dopo una iniziale preoccupazione sulla complessità di questo indice, in realtà l'indice RIE sta sempre più diventando familiare anche per progettisti che lo utilizzano anche come contributo e come stimolo per la progettazione nei dettagli costruttivi. Tra le altre novità che ho già raccontato in sede di proposta, non sto a ripeterlo, ma naturalmente il tema delle prestazioni ambientali, dell'efficienza energetica, del risparmio idrico, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e il contrasto delle isole di calore sono tutti contenuti ovviamente che entrano per la prima volta nella disciplina edilizia di dettaglio di tutti e quattro i comuni dell'Unione. Viene sviluppata anche in maniera più dettagliata la disciplina degli edifici tutelati e viene anche spiegato il contributo che ogni progettista in sede di pratica edilizia può fornire con una propria perizia per dimostrare un eventuale errore, un'eventuale diversa classificazione rispetto alle schedature redatte dal PUG, che come sapete sono state create attraverso il rilievo con drone in tutta l'Unione. Qualche errore può essere presente e c'è questa possibilità per i progettisti di segnalare gli errori. Non vi è la possibilità, vale la pena chiarirlo perché personalmente ho una telefonata al giorno su questo, ancora adesso, non vi è la possibilità tramite perizia di eliminare una tutela. Cioè vi è la possibilità di inserirsi nella scheda e dire no, non è vero che sono ammalorato, in realtà la mia condizione è diversa, non è vero che questo è un servizio agricolo perché è già accatastato alla residenza. Questo sì che può essere modificato, ma la tutela non può essere tolta con una perizia, va tolta con una variante al PUG, per legge, quindi questo è bene chiarirlo subito. Salto tutte le altre disposizioni perché volevo arrivare a dire due parole intanto sugli articoli che mancavano in sede di proposta e che adesso invece trovate in sede di approvazione. Uno riguarda la realizzazione delle dotazioni territoriali, dove c'è anche il rimando a un regolamento specifico che è quello che sostituisce l'allegato mancante, che sostituirà l'allegato mancante del regolamento edilizio. Un articolo sul 92 sulle sanzioni per mancato rispetto dei contenuti del regolamento edilizio e del regolamento del verde, che naturalmente vanno applicate. Sull'appendice 3 invece vi ho già detto abbastanza. Andare due parole sul regolamento del verde per segnalare intanto anche in questo caso l'importanza di un percorso condiviso e l'importanza di uno strumento che appunto, come veniva ricordato dai consiglieri, uno strumento che non c'era in tutti i comuni dell'Unione. Quindi l'importanza di introdurre una disciplina omogenea e condivisa per tutti e quattro i territori comunali è centrale, anche in termini e forse soprattutto in termini culturali, perché si introduce una tutela, una salvaguardia per il bene verde non solo pubblico ma anche privato, che si sposa con la filosofia complessiva dell'attenzione all'ambiente e all'attenzione alla sostenibilità. Tutto si regge, è coerente anche con il PUG. Ciò detto, il regolamento del verde è stato oggetto di un ampio confronto che ha anche portato a delle modifiche anche nelle ultime settimane, anche dopo il confronto con le consulte ambiente di alcuni comuni, e le modifiche principali sono quelle sulle quali mi soffermo per chiudere il mio intervento, perché sono tutte nell'ottica della semplificazione, escludendo dalle tutele alcune tipologie di alberature che invece nella versione precedente erano oggetto di tutela, ad esempio le alberature infestanti, che erano comunque tutelate per il loro valore e contributo in termini ecologici e di bilancio in termini emissivi, ma che essendo infestanti si è ritenuto opportuno alla fine di togliere da queste tutele. È cambiata la regolamentazione delle compensazioni in caso di abbattimento. Prima era riferita all'efficienza di natura ecologica, adesso più riferita a un discorso culturale: abbatto uno e pianto uno, quindi non abbatto senza compensare con almeno un'altra pianta, ben consapevoli che stiamo parlando di piante da prestazioni ambientali e ecologiche diverse tra la pianta matura e la pianta di primo innesto, naturalmente. Però il discorso culturale che dicevo prima è prevalente. E soprattutto molte operazioni previste dal regolamento del verde nell'ultima versione proposta per la vostra approvazione sono passate dal regime della autorizzazione da parte del comune al regime della comunicazione al comune, quindi con una semplificazione notevole per chi procede. Poi, accogliendo anche suggerimenti degli ordini professionali, sono stati anche cambiati i riferimenti ai tecnici competenti in materia che possono certificare alcuni aspetti, perché in alcuni casi di abbattimento vi può essere l'asseverazione anche da parte dei giardinieri qualificati che sono titolati a fare questo tipo di intervento. Questo per sintetizzare le novità principali rispetto alla versione proposta. Poi, come al solito, io sono a disposizione per ritornare più nello specifico su argomenti di dettaglio. Grazie.
Dichiaro aperto il dibattito. Qualcuno vuole intervenire per chiarimenti? Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie, solo per un breve intervento, ma ci tenevo a sottolineare ulteriormente alcune parole chiave che sono uscite molto chiaramente anche dall'esposizione del dottor Veronese. Intanto sottolineo nuovamente la scelta volontaria della Giunta dell'Unione di voler sottomettere, diciamo, tutti questi regolamenti, soprattutto regolamento edilizio, alla consultazione, i contributi, quindi nell'idea di mantenere anche in questo strumento che non era obbligatorio, diciamo, rendere aperto a questa modalità, quindi mantenere l'impostazione che ha dato tanti risultati con il PUG, quindi che effettivamente avevamo capito essere stata apprezzata fortemente da tutti gli stakeholder, e quindi di mantenere questa impostazione e soprattutto di arrivare con determinazione comunque a quattro strumenti che, pur essendo comunali, questi sono davvero di pertinenza, di collegati direttamente, insomma, ai singoli enti, ma rimangono quattro strumenti uguali, pur essendo approvati in modo indipendente dagli enti. Insomma, quindi la prima parola chiave che mi viene in mente dalla relazione è chiaramente uniformità, quindi la conferma di questa idea di fondo di mantenere con grande chiarezza e con grande forza appunto questa uniformità di regolamentazione su tutta la città diffusa. E un'altra parola chiave che, come diceva giustamente il dottor Veronese, è un po' la novità di questo regolamento, di questi regolamenti, è la sostenibilità, quindi tutti questi aspetti innovativi che io ho riassunto appunto in questa parola chiave, che non erano presenti, che sono nuovi, che qui a Novi di Modena abbiamo imparato a conoscere meglio grazie alla ricostruzione, grazie a, diciamo, queste scelte che sono state inserite anche nelle modalità effettive, insomma, di progettazione e ricostruzione delle nostre case, dei nostri edifici pubblici, ma comunque che stanno venendo avanti con grande chiarezza a livello anche proprio di dibattito e di interesse da parte della comunità. La terza parola chiave che io colgo e che volevo lasciare nell'intervento è semplificazione. Io credo che quando delle amministrazioni parlano di semplificazione nei confronti di procedimenti, di cittadini, di tecnici, delle proprie comunità, sia sempre un obiettivo, una sfida molto importante, molto importante anche aver fornito un elenco dettagliato degli elaborati, di cosa va fornito, di come si costruiscono queste domande per l'articolo 53, per gli accordi operativi, per queste procedure nuove che forse un po' all'inizio possono spaventare, quindi chiaramente anche in vista proprio di questa trasparenza che all'interno della semplificazione è uno degli elementi importanti. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Sì, volevo solo aggiungere alcune cose legate al ragionamento del sindaco, soprattutto sull'ultimo punto della semplificazione. La cosa credo davvero nuova e molto importante che semplifica davvero le procedure è il fatto che il regolamento sia uguale su tutta l'Unione. I nostri professionisti, quelli di Novi lavorano su Carpi, quelli di Carpi lavorano su Campo Gagliano, su Soliera e viceversa, cioè c'è un utilizzo del regolamento da parte dello stesso professionista sui vari territori. Fino ad ora doveva un po' fare un esercizio di slalom tra le varie regole, perché non erano le stesse ovunque. E mentre invece adesso è vero che sono più complesse, sono diverse, le devi imparare, però una volta messa a punto una procedura vale per tutti e quattro i comuni, e credo che questo accelererà sicuramente il lavoro da parte del professionista e anche da parte dei nostri uffici, che finalmente si ritrovano una progettazione che, essendo coerente su tutto il territorio dell'Unione, non ha più quelle discrepanze che alle volte li può anche portare a respingere un progetto perché dice: ma mi hai messo delle distanze dai confini di un tipo e non di un altro. Sono quelle le stesse per tutti, quindi insomma dovrebbe essere, come dire, un modo di lavorare sicuramente più veloce e finalmente più coerente.
Qualcun altro vuole intervenire? Passiamo alla dichiarazione di voto. Passa parola al consigliere Ferrari Marco.
Sì, tornando a quello che abbiamo detto prima, il nostro voto, trattandosi proprio dello strumento, sarà positivo. Positivo perché appunto già tante cose sono state dette, ma soprattutto mette al centro una relazione che è fondamentale nella macchina pubblica, cioè l'interazione diretta tra l'ente e il cittadino, dove entrambi ne escono, diciamo così, vincenti, perché si riesce ad avere un regolamento che possa rispondere in una maniera funzionale sia a chi, diciamo così, fa le leggi e a chi le deve rispettare. Quindi senz'altro, e anche in termini di verde, soprattutto perché può essere oggetto di tante discussioni, mentre invece nel momento in cui c'è un regolamento non è più un secondo me, ma ci sono delle risposte che sono uguali appunto in tutti e quattro i comuni, è fondamentale che lo strumento venga approvato e che possa avere una lunga vita e possa essere applicato magari nel corso degli anni, sicuramente porterà dei frutti positivi.
Passo la parola al consigliere Zanardi Matteo.
Sì, ovviamente anche il nostro voto sarà a favore. Ritornando un po' brevemente a quello che si diceva prima, l'importanza, e quindi anche qui l'ennesima volta, la scelta politica dei quattro comuni, quindi quattro sindaci, quattro comuni, quattro uffici comunali che hanno deciso in modo libero, quindi non previsto dalla legge regionale, di poter adottare in modo unico e univoco il regolamento edilizio e il regolamento del verde. Quindi appunto questo può far sì solo che semplificare le cose, renderle più pratiche, sia per gli uffici competenti ma anche per la comunità dei quattro comuni dell'Unione, e di avere dei regolamenti molto più chiari. Ovviamente dall'altra parte c'è anche il discorso della semplificazione, che ben venga dove è possibile, ecco. Quindi appunto noi voteremo a favore. Grazie.
Passiamo alle votazioni. Favorevoli? Contrari nessuno? Astenuti nessuno? La mozione viene approvata con 15 voti favorevoli. Passiamo alla votazione per immediata eseguibilità. Votiamo. Favorevoli? Contrari nessuno? Astenuti nessuno? La mozione viene approvata con 15 voti favorevoli. Passiamo al punto 4. Approvazione dello schema di accordo operativo e dello schema di convenzione urbanistica e delega alla Giunta Comunale dell'approvazione degli schemi di convenzione relativi ai permessi di costruire convenzionati ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 5, della legge regionale 15/2013. Passo la parola al dottor Moreno Veronese.
Grazie Presidente. In realtà le motivazioni e le finalità di questa delibera sono già state anticipate nel punto precedente, perché nell'ottica di spiegare meglio i nuovi strumenti introdotti dalla legge 24 e dal PUG, oltre all'integrazione del regolamento edilizio, come detto, su aspetti procedurali, sull'elenco degli elaborati, abbiamo pensato che fosse utile e prezioso per i progettisti avere in partenza uno schema già noto della convenzione urbanistica legata ai procedimenti più complessi, quelli assoggettati da PDC convenzionato, e uno schema tipo di quegli strumenti di trasformazione urbanistica più significativi assoggettati ad accordo operativo. Con questi due contributi ovviamente non copriamo tutta la gamma delle convenzioni urbanistiche, degli atti unilaterali d'obbligo vari che gireranno per gli uffici, però tocchiamo i due punti più rilevanti. Uno, quello dell'accordo operativo, che è lo strumento più innovativo introdotto dalla legge 24. È uno strumento che sostituisce, se così possiamo dire, per entità almeno, i vecchi piani particolareggiati, i vecchi PUA, i PRU, i piani di recupero. Adesso vanno, tutte quelle trasformazioni vanno sotto la voce di accordo operativo. Quindi anche capire bene a modo quali possono essere i contenuti che l'amministrazione richiede in un procedimento del genere è essenziale per i progettisti. Lo schema tipo di accordo operativo che abbiamo predisposto è abbastanza dettagliato per chiarire tutti gli aspetti che l'amministrazione si attende come esito del negoziato pubblico-privato su questi strumenti, perché stiamo parlando in ogni caso di strumenti negoziali, come negoziali sono tutti gli strumenti che la legge urbanistica introduce per le trasformazioni complesse. Significa che sono tutti strumenti in cui il pubblico e il privato devono trovare un punto di caduta, un negoziato appunto, che evidenzi insieme al contenuto privato, quindi l'interesse privato della trasformazione, che evidenzi contestualmente l'interesse pubblico e collettivo che si riesce a perseguire tramite quell'intervento. Ogni intervento contribuisce al miglioramento della città pubblica, come facendo delle convenzioni o facendo un accordo. Quindi questo è lo strumento che governa questo tipo di trasformazione. Gli accordi operativi, come detto, sono più vicini ai piani particolareggiati, ai piani attuativi precedenti, quindi hanno anche dei contenuti che un po' li ricordano, dal progetto urbano al cronoprogramma, la convenzione urbanistica, ha anche dei contenuti nuovi, per esempio la relazione economico-finanziaria, di fattibilità economico-finanziaria prevista per l'accordo operativo, ha un ruolo centrale adesso nelle trasformazioni urbanistiche. Chi interviene deve dimostrare, permettetemi la semplificazione, di avere le spalle sufficientemente larghe per reggere a quell'intervento, anche a livello economico, per evitare che vi siano degli interventi iniziati e poi interrotti, lasciando delle fratture sul territorio e delle situazioni di dismissione e di degrado. Ma naturalmente contenuto importante di questi atti negoziali sono anche le garanzie che il privato dà al pubblico per la corretta esecuzione e piena esecuzione dei contenuti dell'accordo. Se non lo faccio, il pubblico ha diritto a incassare la fideiussione, la polizza, la garanzia che avevo dato io perché mi ero impegnato a fare quella cosa lì. Dentro l'accordo operativo, ma anche dentro al PDC convenzionati, questo contenuto è importante. E poi, forse il principale, in entrambi i casi, qui va definito tutto quello che il privato si impegna a fare per il pubblico, per la città pubblica. Quindi le dotazioni territoriali dovute, le dotazioni territoriali extra che fa per avere un punteggio maggiore e quindi un'edificabilità anche maggiore per il sistema che abbiamo presentato prima, tutto deve essere contenuto nell'accordo operativo. Questa è la struttura quindi dell'accordo. Insieme a questo, una struttura base della convenzione legata al PDC convenzionato, simile, nel senso che comunque parla di opere di urbanizzazione, ma qui siamo già più allegati non alla dimensione urbanistica in senso stretto, che era quella dei vecchi PP e dei vecchi PUA, ma qui entriamo proprio più vicini al PDC, stiamo parlando più di una costruzione diretta, ma una costruzione che si porta dietro comunque degli impegni nei confronti della città pubblica ed è per questo che va convenzionata. Questo è lo schema tipo in cui è articolata la convenzione del PDC convenzionato. Naturalmente, insieme a contenuti che chi di voi ha visto una convenzione urbanistica riconoscerà perché sono standard, diciamo, quindi discorso delle opere di urbanizzazione, e iter, garanzie, eccetera, vi sono dei contenuti che invece sono strettamente legati alle novità introdotte dal PUG. Ad esempio, gli impegni in termini di dotazione ecologico-ambientale, di misure ecologiche compensative, di ERS o di eventualmente di ERP, sono cose che parlano il linguaggio che stiamo introducendo con forza adesso, nella nuova stagione urbanistica che viene introdotta dal PUG. È importante che sia stipulato un schema tipo di convenzione per i PDC convenzionati, perché il PUG dà un ruolo importantissimo ai PDC convenzionati nelle trasformazioni, perché l'assoggettamento ad accordo operativo, proprio perché è uno strumento piuttosto articolato, è riservato agli interventi di trasformazione più complessi, quelli che meritano un tipo di approfondimento di quel livello. Ma le altre trasformazioni urbanistiche, pur portandosi dietro una convenzione, perché c'è dietro appunto il contributo alla città pubblica, assoggettare tutte quelle trasformazioni ad accordo operativo significherebbe appesantire in maniera ingiustificata quell'iter. Quindi il PUG dà molto spazio all'utilizzo del PDC convenzionato. Lo dico perché potrebbe esserci e verosimilmente ci sarà un ritmo di presentazione di pratiche assoggettate a PDC convenzionato molto importante, molto intenso. Ed è la ragione per cui la legge edilizia regionale, la legge 15, introduce la possibilità per il Consiglio Comunale di approvare uno schema tipo di convenzione, è quello che è in proposta di delibera questa sera, e conseguentemente tutti quei PDC convenzionati che si rifanno a quello schema tipo già approvato da voi, dal Consiglio Comunale, non devono ritornare in Consiglio Comunale, ma viene delegata la Giunta all'approvazione di quei PDC convenzionati. Questo per non appesantire le funzioni del Consiglio Comunale, che potrebbero ritrovarsi ad ogni seduta analizzare 6-7 pratiche edilizie, magari non neanche particolarmente significative in termini di strategicità, e forse è un appesantimento ingiustificato. Quindi, insieme alla proposta di schema tipo, la delibera prevede la proposta al Consiglio Comunale di delegare alla Giunta l'approvazione di tutti quei PDC convenzionati che si rifacciano a questo schema tipo che è in approvazione stasera. Significa che nessuno da adesso in poi può presentare un PDC convenzionato con una convenzione diversa da questa? No, perché potrebbe arrivare il caso specifico che tratta degli argomenti non contemplati nello schema tipo della convenzione. In questo caso non sarà la Giunta ad esprimersi, ma sarete voi, perché in questo caso la convenzione, essendo difforme, non coerente con lo schema tipo approvato dal Consiglio Comunale, deve essere proposta all'approvazione del Consiglio Comunale. Se non sono stato chiaro, rispondo.
Bene. Dichiaro aperto il dibattito. Qualcuno vuole intervenire? Nessuno, vedo. Niente, procediamo con la dichiarazione di voto. Qualcuno vuole dire qualcosa? Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Anche qui, come prima, voteremo a favore proprio per la bontà dello strumento e la qualità anche dell'esposizione nello specifico, nel riuscire a capire bene la funzionalità dello strumento. Dopo sarà naturalmente col tempo che sarà necessario un pochino oliare, capire anche bene la macchina, passare dalla teoria alla pratica, ma sicuramente sono strumenti, è uno strumento che è innovativo e quindi deve avere il suo tempo per essere sempre più preso come uno strumento concreto di attività pubblica.
Nessun altro vuole dire niente? Niente, passiamo alla votazione. Votiamo favorevoli? Contrari? Contrari nessuno? Astenuti nessuno? Quindi con 15 voti favorevoli la mozione viene approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari nessuno? Astenuti nessuno? La mozione viene approvata con 15 voti favorevoli. Passiamo al punto 5. Convenzione per la costruzione di un ufficio di piano intercomunale nei comuni di Campogagliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera e l'Unione Terre d'Argine, istituito ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale numero 24 del 2017. Revisione della convenzione approvata con la delibera Consiglio Unione del numero 24 del 10-10 del 2018. Passo la parola al dottor Moreno Veronese.
Grazie Presidente. L'ultimo punto ha una rilevanza operativa perché tocca l'operatività appunto degli uffici dal momento di entrata in vigore del PUG e anche del regolamento edilizio a questo punto. I comuni, come sapete, e l'Unione hanno siglato e sottoscritto alcuni anni fa due atti importanti. Il primo atto è un accordo territoriale con il quale i quattro comuni hanno deciso di fare il nuovo piano urbanistico generale e quindi di adeguarsi alla nuova legge urbanistica regionale in maniera unitaria, con un PUG unico. L'accordo territoriale decade al momento dell'entrata in vigore del PUG, perché era finalizzato alla costruzione del PUG. Oltre a questo accordo territoriale, i comuni e l'Unione avevano sottoscritto una convenzione. Con questa convenzione, che a differenza dell'accordo territoriale è a tempo indeterminato, quindi vale sempre, con questa convenzione i comuni hanno deciso di organizzare a livello di Unione il proprio ufficio di piano unico. Dentro la convenzione è richiamato genericamente l'articolo 55 della legge urbanistica regionale, che dice che l'ufficio di piano è l'organo preposto alla costruzione, alla redazione del piano urbanistico generale e alla sua attuazione, alla gestione quindi delle previsioni più importanti introdotte dal PUG. Nella prima versione della convenzione, quella attualmente vigente, questa formulazione generica è riportata, però poi nel dettaglio, negli altri articoli di questa convenzione, naturalmente era stato sviluppato maggiormente il tema che in quel momento era prioritario, cioè la costruzione del PUG. Adesso prioritario invece è il secondo tema, quello della gestione delle previsioni del PUG, quindi l'attuazione delle previsioni del PUG sono compito che la legge regionale attribuisce all'ufficio di piano. Quindi la convenzione va aggiornata per rispondere maggiormente a queste funzioni di gestione e di attuazione delle previsioni del piano. Dunque, proviamo a sintetizzare il meccanismo partendo da una premessa: i comuni non hanno conferito all'Unione la funzione urbanistica, quindi siamo in una situazione particolare in cui l'ufficio di piano è in unione, l'ufficio di piano è tenuto per norma regionale a fare da regia a questi interventi di trasformazione più complessi introdotti dal PUG, ma la competenza finale sulle trasformazioni urbanistiche edilizie di un territorio comunale è di quel comune, non è dell'Unione. Quindi la proposta che abbiamo presentato è la seguente. Intanto chiarire esattamente i procedimenti di competenza dell'ufficio di piano, che non stiamo parlando degli interventi edilizi diretti, non stiamo parlando delle CIA, stiamo parlando delle trasformazioni più significative, quindi accordi operativi, PDC convenzionati, articoli 53, eventualmente i piani di iniziativa pubblica, se mai ce ne saranno. Accordi di programma, accordi territoriali, queste sono di competenza dell'ufficio di piano. Come è strutturato l'ufficio di piano? In questo momento ha un responsabile e più i quattro apicali con delega all'urbanistica dei quattro comuni che fanno parte tutti dell'ufficio di piano. Insieme a questi soggetti ci sono i professionisti incaricati della progettazione del PUG che sono andati anche a coprire quelle competenze professionali minime obbligatorie che la legge prevede che siano coperte all'interno dell'ufficio di piano. La competenza paesaggistica, la competenza ambientale, la competenza giuridica e la competenza economico-finanziaria. Tutta con incarico esterno ai progettisti. Adesso naturalmente quell'incarico decade con l'approvazione del PUG, quindi dobbiamo comunque fare un ulteriore atto, che sarà un atto di giunta a quel punto, per la nomina di quelle competenze in maniera diversa, scegliendole o tra i dipendenti dei cinque enti o come incarico esterno. Quindi, detto che non stiamo parlando degli interventi minuti, non stiamo parlando degli interventi diretti, ma non stiamo parlando dei permessi di costruire normali, ma delle trasformazioni complesse, gli iter sono i seguenti. Nel caso la proposta di intervento avanzata dai privati riguardi esclusivamente la dimensione comunale, perché tocca solo degli interessi comunali, non ha incidenza sulle grandi strategie che il PUG individua ad area vasta e quindi possiamo dire che sono aspetti di rilievo strettamente locali, il comune trasmette la pratica all'ufficio di piano, la pratica viene istruita in collaborazione con l'ufficio di piano che decide se coinvolgere anche i professionisti, il paesaggista, il giurista, quelli che dicevo prima, a seconda delle caratteristiche del progetto. A valle dell'istruttoria dell'ufficio di piano, firma il responsabile apicale con competenza urbanistica, con delega urbanistica del comune, per il motivo che ho detto all'inizio, perché la funzione non è conferita in unione, quindi comunque deve firmare il tecnico comunale. In questo caso però non è tradita l'indicazione della regione che dice quelle sono di competenza dell'ufficio di piano, quelle pratiche, perché l'apicale comunale fa parte dell'ufficio di piano, firma in quanto ufficio di piano e a valle dell'istruttoria che ha condotto col resto dell'ufficio di piano. Seconda casistica. La proposta dell'imprivato riguarda aspetti che invece toccano anche questioni di rilievo sovracomunale, che il PUG magari aveva battezzato come strategia d'unione. In questo caso l'iter è il medesimo, cioè arriva la pratica al comune, la trasmette all'ufficio di piano, l'ufficio di piano fa l'istruttoria avvalendosi o meno delle professionalità, ma a differenza del primo caso, il responsabile o coordinatore dell'ufficio di piano esprime anche un suo parere. Quindi come contributo alla istruttoria il coordinatore dell'ufficio di piano esprime anche un parere non vincolante. Ultimo caso, che immaginiamo non essere frequente, però c'è ed è introdotto dal PUG, nel caso in cui la trasformazione proposta dal privato sia di entità tale da interessare quella casistica che ricordavano gli assessori prima, cioè del famoso tesoretto del 20% del consumo del suolo di ogni comune che viene dato come tesoretto in unione per discutere insieme di alcune proposte rilevanti a livello d'area vasta, quindi si applica quella che tecnicamente viene chiamata la perequazione territoriale, allora questo è l'unico caso, e per evidenti motivi, perché è legato strettamente alla dimensione d'area vasta, è l'unico caso in cui nell'istruttoria il parere del responsabile dell'ufficio di piano o del coordinatore dell'ufficio di piano diventa vincolante, perché funge sostanzialmente da garante di quel meccanismo introdotto perequativo introdotto dal PUG. Queste sono le competenze nei singoli procedimenti che proponiamo con questa modifica della convenzione urbanistica, che è importante perché consente già da domani, o per meglio dire dal giorno in cui verrà pubblicato sul bollettino l'approvazione del PUG, di essere già operativi e rispondere a un eventuale deposito di istanze di trasformazione complessa dal punto di vista urbanistico edilizio in tutti i quattro territori comunali. Grazie.
Dichiaro aperto il dibattito. Qualcuno vuole intervenire? Passo la parola all'assessore Fabri Mauro.
Io non entro nel merito del tema, ma piuttosto volevo cogliere l'occasione di quest'ultimo intervento per ringraziare il dottor Veronese. Ero presente anch'io in commissione lunedì e gli devo riconoscere la chiarezza di esposizione che stasera avete avuto in consiglio, allo stesso modo lo ha garantita anche in commissione, quindi seguivo gli appunti e quindi vedo che vi ha trasmesso pari pari quanto avevamo fatto in commissione, e quindi per questa sua disponibilità e chiarezza, insomma, coglievo l'occasione di quest'ultimo voto per ringraziarlo.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Direi di no. Passo a dichiarazione di voto. Passo la parola al consigliere Ferrari Marco.
Anche qui il voto è positivo, appunto per sottolineare la qualità dello strumento e anche appunto come piano di regia che riesce ad assumersi le responsabilità e a filtrare le varie esigenze, quindi diventa uno strumento fondamentale anche per il cittadino che può interloquire ed avere un rapporto diretto con l'istituzione. Ringraziamo anche noi il dottor Veronese, soprattutto poi perché dovrà ripetere praticamente 5 volte questa storia qua, cioè lo sa che questa è solo la prima, dopo ci sono tutte le altre, lo sapeva già, però insomma, quindi complimenti anche per questo, per la tenacia.
Passo la parola al consigliere Zanardi Matteo.
Sì, ringrazio anch'io a nome di tutto il gruppo consigliare e il lavoro svolto in questi anni, importante, molto, molto imponente anche, e in particolar modo al dottor Moreno Veronese come responsabile di ufficio di piano, ma non per ultimo anche a tutti i tecnici comunali quindi qua presenti anche l'architetto Mario Pivetti, perché comunque il contributo e questo modo di lavorare hanno portato un gran risultato, io direi anche un fiore all'occhiello. Ricordo ancora quei 22 comuni in tutta la regione Emilia-Romagna che si sono aggiudicati l'approvazione del PUG, e non è una cosa da poco, ecco. Quindi grazie davvero di cuore per il lavoro che è stato svolto.
Bene, passiamo alla votazione. Votiamo favorevole. Contrario nessuno, astenuti nessuno. La mozione viene approvata con 15 voti favorevoli. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Votiamo favorevoli. Contrario nessuno, astenuti nessuno. Con 15 voti favorevoli la mozione viene approvata. Buonasera a tutti, ci vediamo al prossimo Consiglio Comunale.